Questo programma è offerto da...
Se hai un frigo che non funziona, ti prego non rischiare. Vieni da noi a farlo cambiare, da specialisti e con rapidità. Frigoriferi da incasso, forni da incasso, piani di cottura e lavelli di tutti i colori, lavastoviglie da incasso, FBA di Bruno, Corso Potenza 183, Torino. Se hai un frigo che non funziona, vieni da noi a farlo cambiare.
Eccoci in onda 21 e 27, domenica 15 luglio 2018, puntata speciale dei pallonari, visto che non abbiamo seguito i campionati del mondo, ma ne parliamo questa sera e anche di altro, perché comunque c'è molto di cui parlare, una one time only, giusto per farvi ricordare che esistiamo ancora, sostanzialmente.
Vero, c'è anche altro.
C'è molto altro.
Al di là della... anche della notizia di mercato dell'estate.
Quale? Quella Politano... Politano lì,
Di in Cina.
Ah, ecco. Beh, anche quella effettivamente importante. Magari non molto dal punto di vista economico, però è comunque.
Per Eder, secondo me sì, perché non va per due spicci.
No, quello no. Per l'Inter magari un pochettino. Beh, quanto l'avevate pagato Eder, Fabio?
Non lo so, ma è sempre
troppo. Ok, va bene. Buonasera, Fabio De Nardi.
Buonasera a tutti, sì. buon mondiale, un cazzo è finito
il mondiale,
buona stagione, sì, esatto, che ora arriverà,
esatto,
perché voi pensate di disintossicarvi per un mese al calcio?
No, il cazzo, sono già cominciate le amichevoli, quindi figurati, cioè, ieri su Sky c'erano tra Roma TV, Inter TV e il canale Sky Sports Italia, c'erano tre amichevoli, quindi figuriamoci.
Poi sabato ci sarà un canale dedicato all'International 100,
esatto,
scatto.
Esattamente, dal 20, no? Quindi da venerdì, praticamente, comunque sì. Vabbè, no, adesso cominciano le amichevoli, quelle fighe più che altro, cioè, per quanto possa essere figa l'amichevole estiva, naturalmente, però...
Fighine, perché comunque gente... mancherà ancora gente, cioè nel senso.
Sì, diciamo, faccio un esempio per la Juve, la più interessante potrebbe essere il 3 agosto, più che altro che potrebbe essere la prima di Cristiano Ronaldo contro Real Madrid, tra l'altro, quindi vediamo cosa succede, anche se adesso Ronaldo domani fa la presentazione poi se ne va di nuovo in vacanza per un po'.
A noi invece manca tempo. Tipo tutto, però vabbè.
la vostra credo che l'abbiamo fatta vedere ieri su Milan TV, quella mini amichevole che avete fatto, o sbaglio?
Boh.
Ammesso che avete fatto un amichevole ieri. Adesso. Sì, 3-1 la primavera, sì, l'avete fatta. No, scusa,
è
una cazzata.
Che sia a casa sveglio questa diretta.
Chiedo scusa, doveva esserci un amichevole ieri, ma è stata annullata. Quindi non c'era un amichevole.
Perché non hanno pagato gli avversari?
Non lo so questo. No, c'era e poi doveva esserci un amichevole contro il Cosenza, che è stata annullata pure quella, per lavoro in corso allo stadio Marullo. Doveva essere il 20, cioè venerdì, se leggo bene da cosenzachannel.it, però è stata annullata, quindi anche quella non ci sarà. A parte che adesso, no, poi il Milan prende, va anche lui a fare l'International Champions Cup, quindi comunque non è che ci sia poi molto spazio di manovra. Buonasera Leo, e parleremo poi anche della situazione del Milan.
Buonasera, tra l'altro, parlando di amichevoli, solidarietà a Bologna-Atalanta, che oggi hanno dovuto giocare durante la finale. Ma
vabbè, quanta gente c'era allo stadio? Non moltissimo, o al campo, dove cavolo erano?
Erano in 15, giocatori compresi.
Sì. Vabbè, secondo te, perché hanno fatto arrivare Cristiano Ronaldo durante la finale dei mondiali? Cosa meno, non c'era anima viva in giro e quindi potevano tranquillamente operare.
Per prendersi la prima pagina di Sky Sport 24.
Esatto. Sì, vabbè, quella possono mandare, i mondiali no, quindi devono qualcosa devono pure inventarsi. Però, è chiaro che i mondiali sono...
Questo dovrebbe essere il canale
non è che dovrebbe essere il canale sportivo di riferimento, quello c'è anche Sport Italia, però Sport Italia lavora in modo diverso. Beh, Sport Italia sta parlando di mercato dalle 4, penso, più o meno, credo che non abbia finito, tra l'altro, anzi credo che continuerà ancora per le prossime
ma due, nel weekend non ci sono le fighe, quindi
vabbè. Problemi loro,
quello interessa in quel canale,
problemi loro, aggiungerei anche. Buonasera avvocato Pezzo.
Uè.
Ecco, buonasera, sempre lei, un uomo di poche parole, perché una parola è poche e due sono troppe, come diceva qualcuno. E buonasera anche a Gianluca Rouge, collegato con noi.
Che vergogna questo campionato, io mi ritiro.
Ecco, buonasera anche al presidente De Laurentiis, che abbiamo già sentito al fianco di...
Non serve più giocare, è ecco, finita, sì. Possiamo andare a casa.
Certo. Poi parleremo del leggero valzer di opinioni che c'è a Napoli in questi giorni, tra avete comprato un pensionato a siete un ripiego, la prima scelta era il Napoli. Ce ne sono sentito un pochettino di tutti i colori in questi tra l'altro tutte dalla stessa persona, peraltro, ma questo è un altro discorso. Buonasera anche a Matteo Guadagnini.
Ciao Eric.
Eccoti qua. Ci manca all'appello solo Dario che ha avviato tra l'altro una chiamata prima tramite Discord.
Posso aprire una parentesi velocissima? Sì. Ma la pagina Wikipedia dà già Enrique a Real Madrid.
Chi, scusa? Enrique a Real Madrid?
La pagina di Wikipedia.
Harry Kane. Boh, non lo so.
Sì, insomma, mi sembra che sono ancora abbastanza distanti a quanto richiede il Tottenham.
No, però esatto. Me fa sorridere perché
più o meno esatto. Mezzo stadio Bernabéu. Esattamente.
Intanto ufficiale San Paolo esonerato da Argentina.
Grazie, cioè col mondiale che ha fatto. Non mi sorprende.
Non abbiamo chiamato il pupazzo per eleggere tutti a 64 i risultati dei mondiali.
Se vuoi possiamo chiamarla. Se vuoi possiamo chiamarla.
Le mando
un messaggio. Vieni in onda per leggere i risultati dei mondiali. Mando un messaggio adesso tramite Discord, ma tramite WhatsApp, scusa, ma non credo risponda. Allora, parliamo dei mondiali, va, visto che si sono conclusi nel pomeriggio di oggi con la vittoria, va detto, abbastanza prevedibile sulla carta da parte della Francia sulla Croazia che comunque merita solamente applausi, perché comunque ha fatto un grandissimo mondiale. Alla fine ha un pochettino patito, se vogliamo, il gap fisico più che altro rispetto alla Francia, però alla fine comunque grandissimo risultato ottenuto, ricordiamo, senza Kalinic. Ne parliamo adesso, vero Leo, di Kalinic?
No, Kalinic c'era, Eric, era in panchina.
Era senza Kalinic, nel senso che non ha giocato, quello intendevo, cioè.
No, il vero Kalinic era in panchina.
Ah, il vero Kalinic, vabbè, sì. Il vero Kalinic è il vostro. Non so ancora per quanto, però vediamo. Comunque, no. Scherzi a parte.
Vediamo per poco.
Anche perché se non vendete non potete comprare voi del Milan, quindi la vedo un pochettino complicata questa cosa. No, comunque, gran mondiale della Croazia, gran mondiale anche della Francia, naturalmente, anche perché hanno vinto, quindi non è che si possa dire molto altro.
Nel complesso, forse oggi magari sta un po' largo il risultato, però nel complesso, la Francia gioca sicuramente il mondiale migliore e l'ha vinto facendo un mondiale da squadra che deve vincere, cioè partendo non fortissimo e poi andando in un crescendo fino alla fine del mondiale, dove è arrivato in forma.
Perché poi in realtà parte la partita forse con l'Argentina, anche la finale oggi l'ha giocata come tutte le altre, di contropiede.
Esatto, esattamente. Sì, sì. Però è un bel contropiede quello della Francia, specialmente molto veloce.
Due davanti che vanno ai 3.000 all'ora, ma veramente 3.000. Mbappé può fare il quattrocentista, sì. Non fa il calciatore.
Per noi amanti del calcio di una volta, giocare difese contropiede è sempre la cosa.
Certo. Vabbè, risultati ne ha dati discretamente anche, tra l'altro, negli ultimi a cominciare dal nostro mondiale. No,
diciamolo chiaramente, è ancora il calcio più efficace, cioè nel senso sotto sotto l'aspetto del risultatismo. L'abbiamo vinto adesso senza, però nello scorso campionato italiano c'era la Juve, magari non era proprio contropiede, ma meno bel gioco e più però sfruttare determinate cose contro il Napoli, che ha giocato meglio, però onestamente poi alla luce dei fatti era così.
Matteo, scusami, finisci. Okay, no, finisci, finisci pure. Matteo, vuoi aggiungere qualcosa?
No, più che altro, cioè, secondo me è stato un bel mondiale, cioè in generale.
Sì, anche secondo me è stato un bel mondiale in generale. Sì, appunto...
ne ho visti di peggiori, cioè sì. Tipo ricordo quello del Sudafrica, che era stato qualcosa di allucinante, sì. Cioè una bruttura rara.
Vabbè, quello ha anche condizionato dal fatto che l'Italia andò malissimo in quei mondiali. Non credo che nel
2014,
per esempio, diede forse magari non più storie, però diede cose magari un pochettino più da ricordare. Vedi, vabbè, a prescindere dal 7-1 della Germania col Brasile, per esempio, che quello, vabbè, quello ha fatto epoca e fa epoca comunque un risultato di questo tipo. Questo comunque fu un ottimo, è stato secondo me un gran bel mondiale alla fine. Salutiamo intanto Dario Villoni, collegato da non si sa dove, cioè dal treno in questo momento probabilmente. Buonasera Dario.
Buonasera, sì, collegato da un treno, mi trovo più o meno 45 minuti più indietro di dove dovrei essere.
Ah, bene, questa è una buona notizia per...
Poco fa ci siamo fermati in piena galleria, è stato bellissimo.
Vabbè, dai, vai tranquillo. Gianluca, su questo mondiale, poi entriamo un po' in dettaglio a parlare di, diciamo, promosse e bocciate di questi campionati del mondo che sono finiti oggi.
Su mondiali che verranno per sempre. Mm-hmm. La pisciatina di Messi fuori dal vaso, ovvero sì. via San Paolo ci penso io per uscirne.
Sì.
Il tiro dell'Iran al 91esimo che poteva cambiare tutto.
Sì.
Purtroppo, come al solito, un'Inghilterra che ha fatto quello che poteva e poi è morta sulla partita principale, cioè con i croati che sono meritati.
La semifinale è abbastanza maledetta per l'Inghilterra, perché storicamente più negli ultimi 30 anni anzi negli ultimi 50 anni alla fine, perché comunque non vincono mondiali dal 66, più della semifinale non arrivano, si fermano sempre lì quando si devono fermare, o fanno un mondiale orripilante o arrivano fino in semifinale ma poi si bloccano. E tra l'altro hanno perso anche la finalina per terzo posto, va detto anche questo, per quello che conta la fine.
Lo meritava di più, sinceramente. Belgio ha dimostrato di più di essere
assolutamente.
State dimenticando un'altra storia molto importante, una tragedia evitata,
cioè
perché ricordiamoci che c'è un uomo che è stato attato così da poter dire
ne abbiamo parlato prima, ne abbiamo accennato il discorso di Kalinic, ha rischiato di diventare campione del mondo senza giocare un minuto nel mondiale. Sarebbe stato il Simone Barone della Croazia, però almeno Simone Barone il mondiale se l'è fatto tutto praticamente. Vai.
Esatto, ha rischiato di diventare il campione del mondo degli stronzi.
Vabbè, giusta osservazione. No. Dai.
Tra l'altro sto vedendo una grafica interessante.
Dove?
Che praticamente
su quale canale, di grazia?
È su Gol Italia. Gol Italia. Che praticamente dice che guardi quelli che ha lasciato a casa la Francia, e capisci perché hanno vinto loro.
Sì.
Cioè hanno lasciato a casa...
Scusate, perché su Balalaika...
Basta solo dire gente...
Perché su Balalaika stanno mostrando Ronaldo che tira delle palline dentro un bicchiere? Non ci sono argomenti per riempire 4 ore di programma la sera?
Credo di no.
Ah, ok, va bene.
Comunque, io dico solo centrocampo attacco di chi ha lasciato fuori la Francia, sì. Che ha lasciato a casa. Ha lasciato a casa Payet, Sissoko, Rabiot, Martial, sì. Benzema e Lacazette.
Esatto.
Onestamente, lascia a casa 6 del genere, capisci perché quelli 20, capisci perché
diventi campione del mondo. Perché diventi campione del mondo e gli altri no, praticamente. No, la vera delusione del mondiale, secondo me, qual è stata? Cioè, la squadra veramente...
L'Italia.
Vabbè, l'Italia... No, l'Italia... No, del mondiale, l'Italia non c'era.
Guarda, io dico l'Argentina.
Sì,
concordo.
L'Argentina sicuramente.
Perché comunque, alla grande proprio.
Magari non l'avrei pronosticata come vincente, però sicuramente non avrei mai pronosticato un
No. Io te ne cito un'altra. Ce ne cito un'altra di grandissima delusione nel mondiale.
La Germania.
La Germania, ragazzi.
La Germania
è arrivata ultima nel girone. Cioè, tu prima del mondiale avresti detto che la Germania sarebbe uscita al primo turno del mondiale?
No, sicuramente no.
Oggettivamente la Germania ha fatto un peggio di versi, una figura anche peggiore della nostra, perché noi quando arrivamo al mondiale da campioni nel 2010 fummo eliminati al primo turno, ma avevamo portato la, la stessa squadra di 4 anni prima, che è una cosa che storicamente non ti dice mai bene. La Germania sì, ha portato i campioni di 4 anni prima, ma ha portato anche gente nuova e soprattutto erano giocatori che anche con 4 anni in più erano comunque nel pieno ed erano freschi e secondo me si sono portati in campo anche una bella dose di supponenza. Io ho il timore d'accordo. Che anche dopo la prima partita persa abbiamo detto vabbè, tanto vinciamo lo stesso,
siamo la Germania, vinciamo lo stesso. Sì, posso essere d'accordo.
È vero che hanno portato gente nuova, dici te, dai, però probabilmente qualcuno aveva già finito il ciclo con la nazionale e non hanno osato portare di più, perché ricordiamo che la seconda squadra della Germania aveva quello che conta, cioè niente, aveva vinto la Confederation Cup, ma secondo me il test ancora più che era, diciamo, sintomo che comunque la Germania aveva comunque gente che si poteva già portare, è stato 2 anni fa, che 2 anni fa alle Olimpiadi è arrivato a giocarsi lui col Brasile, che aveva portato la squadra extra migliore per il torneo, e l'aveva persa i rigori a Rio con una squadra fatta da gente tra l'altro boicottata dei grandi club, una squadra che completamente non aveva, non, eppure ti dava dimostrazione la cucina che c'era. Quindi secondo me è vero che c'è stato un po' di ricambio, ma secondo me potevano averne ancora di più. E niente,
è l'esempio principale, direi. Ha fatto il mondiale da fantasma,
esattamente. Cioè, per esempio, ha lasciato fuori Leno e Sané, mi viene da pensare.
Infatti, secondo me, il primo errore è stato, secondo me, da parte di Löw di rimanere.
Vai. Mi sentite? È risaltato Leo, vai, ripeti quello che hai detto.
No, dicevo che secondo me il primo errore è stato quello di riconfermare Löw.
Sì.
Che secondo me dopo il ciclo che aveva fatto aveva finito con la Germania.
L'hanno riconfermato ancora, però, cioè questo è il problema.
Sì, esatto, e questo mi stupisce, però evidentemente
si fidano abbastanza.
Ma no, secondo me lui è stato
Vai, scusa, finisci, poi ti dico la mia.
Lui viveva di questo credito di essere l'uomo della ricostruzione, cioè di quando la Germania aveva fatto praticamente la fine dell'Italia del 2010 quella che c'è adesso, che deve ricostruire. E lui ha portato i giocatori che poi hanno vinto il mondiale da un mondiale precedente ad adesso, e vive un po' di credito, tanto più che all'inizio erano stati tentati adesso venderlo via, ma non lo stanno ancora mandando via, era ancora lì.
Ma poi,
quindi ha un credito,
ma anche perché poi le alternative quali sono alla fine a Löw?
La Germania è un posto difficile, cioè è un posto dove il CT veramente non lo vuol fare nessuno, infatti si affidano sempre sono affidati in passato a non grandi allenatori in giro, nell'esempio di Rudi Völler che l'ha portato in finale nel 2002, o Klinsmann che ha perso, che ha avuto da perdere un mondiale che la Germania avrebbe vinto comodo con uno che lo gestiva un po' meglio il gruppo, fortuna nostra peraltro. Però è evidente che la Germania non ha mai avuto grandi commissari tecnici, forse l'ultimo vero grande commissario tecnico è stato Beckenbauer, che anche forse un po' si porta dietro il 98, le due fallimenti 94-98.
Sì.
Però, come si dice, la Germania è un posto, è una cosa strana, cioè nel senso, ha avuto talmente tanti giocatori di livello, ce l'ha praticamente sempre, che ci vuole uno che li sappia tenere insieme, che non faccia troppi danni. E lui finora ha risposto a questa cosa qui.
Sì,
quest'anno probabilmente non è andata benissimo, anche perché, ripeto, probabilmente qualche scelta non è stata esattamente azzeccata.
Sì, bisogna vedere anche... Bisogna fare un lavoro psicologico, magari bisogna anche magari lavorare sugli uomini. Però gli uomini non mi sembrano poi così, diciamo, così scarsi quelli della Germania. Cioè, infatti lascia stupito questo floppone ai mondiali, perché addirittura sono arrivati ultimi addirittura nel girone dietro.
Ah, esatto.
Aspetta, vado a riprendere il girone che non me lo ricordo.
Messico, dietro la Corea.
Messico, Corea, sì, perché hanno perso con la Corea, esatto.
Boh, Allora, secondo me per la Germania è una squadra che è talmente un'araba fenice, la Germania storicamente,
sì,
che le poche esperienze fallimentari che ha avuto è sempre risorto in un amen.
Sì, sì.
Mi viene da pensare, per esempio, non mi ricordo tipo gli europei del 2000, era stata, se non sbaglio, eliminata al primo turno, aveva fatto gli europei pessimi, nel 2002 è arrivata seconda ai mondiali, quindi... È un po', ripeto, un po' una roba fenice la Germania, cioè nel senso, quando la dai per morta poi risorge subito.
Sì.
Cioè, e comunque differenza...
Il che può non essere, diciamo, una buona notizia per i prossimi due anni alla fine.
No, esatto, a differenza dell'Italia, che purtroppo quando ha un insuccesso invece di riscattarsi si deprime sempre di più,
uh-huh,
e che rende sporadici i nostri successi purtroppo come nazionale, La Germania sempre ha avuto erano più casuali, diciamo, gli episodi. Cioè, sono convinto che la Germania negli europei 2020 la troveremo ancora avanti, cioè, ho pochi dubbi su questo. Noi
abbiamo discretamente da lavorare, diciamo.
Noi potremmo...
Se avessi ascoltato le persone oneste come, ecco, signor Tavecchio, non saremmo qui.
Ci mancava giusto lei oggi. Buonasera.
Probabilmente saremmo retrocessi nella Serie B del calcio mondiale, la inventerebbero giusto per noi.
Adesso guarda
tucceremo in quella B europea.
Guarda che la B europea ci sarà sul serio tra qualche anno con la storia, esatto, tra qualche mese con la storia della Nations League che inizia tra tre mesi.
A novembre, tranquillo, no. C'è da dire che abbiamo un girone abbordabile, cioè nel senso abbiamo una Polonia che comunque, anche se più pericoloso in queste cose rispetto alle manifestazioni, però
sì,
il Portogallo che abbiamo avuto il gran culo, che nell'ultima partita, quello di cui parleremo in maniera abbondante dopo, si è fatto ammonire, quindi salterà la partita.
Sì, Cristiano Ronaldo salterà la partita con l'Italia, la prima partita, anzi, con l'Italia.
Ronaldo!
Non penso che i tifosi juventini siano scontenti.
No, anzi, tutt'altro. Ma quante ne passano alla fine a girone? Uno solo?
Cioè le prime fanno la Final Four, le ultime... vanno in purgatorio.
Vediamo torneo che in televisione sarà trasmesso da Mediaset e dalla Rai, cioè la Rai manderà le partite d'Italia mentre Mediaset manderà le migliori delle
ci sono tante c'è qualcosa anche per la 7 Pro, presidente?
No, direi di no, sai com'è.
Allora, ci stiamo lavorando, ma io principalmente mi occuperò del Torino, penserà Petracchi con la 7 Pro.
Ah, ok, benissimo.
Beh, tanto siamo visto, in buone mani, tanto,
presidente, ho letto il palinsesto di La 7, particolarmente rivoluzionato quest'anno rispetto allo scorso anno, è uguale all'anno scorso, cioè, ok, che squadra che vince, non si cambia. Però insomma qualcosina.
Questo mondiale, se volete un titolo del mondiale, visto che questa è trasmissione che viene messa proprio sui canali di La 7 Pro.
Ma non è vero, cosa stai dicendo?
Il titolo del mondiale dovrebbe essere il grande toro. Ma abbiamo tre titolari.
Sì.
Giocavano in tre nazionali titolarissimi, sì. Belotti, Lech e Niang.
Comunque sì, allora, noi giochiamo, noi in Nations League giocheremo il 10 settembre contro il Portogallo e il 7 novembre contro la Polonia. Il 10 settembre contro il Portogallo, il 17 novembre sempre col Portogallo e il 20 novembre con la Polonia. Adesso non so in che ordine, più che altro perché non ho il calendario davanti preciso con andata e ritorno, però questo
non è vero. 10 ottobre la prima, Eric, non 10 novembre.
10 settembre, Italia-Portogallo.
No, diciamo 2 a settembre, 1 a ottobre e 1 a novembre.
Io, no, a ottobre gioca la Polonia, gioca... Ah sì, Italia-Polonia, sì, il 14 ottobre, giusto osservazione, giusto.
Vediamo,
sì.
2 a settembre, 1 a ottobre e 1 a novembre. Vabbè,
sì,
cioè,
esatto.
Se Italia tanto gioca... ripeto.
Esatto, sì, giusto. Errore mio, sono 2 a settembre, 1 a ottobre e 1 a novembre, sì.
Final Four di questo torneo è a giugno, peraltro.
5-6 giugno le semifinali, 9 giugno le finaline, diciamo.
Il terzo sorteggio si farà dopo la Champions, qua, perché le quattro finaliste avranno ovviamente riposo durante le...
Assolutamente. Ricordiamo che la vincitrice praticamente di questo torneo ottiene la qualificazione agli europei, mi sembra, no? Già senza passare dal...
No.
Cosa
ottiene?
No.
Le qualificazioni europee comunque sono... perché... sicuramente le quattro migliori di ogni divisione,
sì,
quindi anche una della divisione D, quindi avremo sicuramente una squadra di merda gli europei,
sì,
dicevo, le quattro migliori di ogni divisione non qualificate per i mondiali,
sì,
per gli europei in automatica, cioè no, non fanno parte delle 20 già qualificate, si incontreranno praticamente in quattro, pareggi a quattro per avere,
ah, okay,
per
avere le quattro. Ho capito.
Quindi, non ci ho capito, diciamo, niente. No, vuol dire
semplicemente se tu vinci, comunque sono dei
play-off.
Se tu vinci praticamente, o sei nelle prime quattro praticamente della Nations League, ma non ti qualifichi poi agli europei, hai una sorta di paracadute praticamente.
Saranno 10 gruppi, 5 da 6 e 5 da 5 per, sì, agevolare le Final Four di Nations League. Le quattro finaliste di Nations League andranno in gruppi da 5.
Mm-hmm.
E passano le prime due di questi gruppi da 10, poi si faranno le quattro migliori di ogni divisione non qualificate, si andranno a spareggiare per quattro posti, sì, cioè, sì, praticamente fanno quattro Final Four.
Fabio, puoi spiegarlo quanto vuoi, rimane comunque un casino assurdo.
Rimane molto cervellotico.
La cosa che complica ancora di più le cose è che, per esempio, se la divisione A dovesse avere 10 qualificate su 12, si farebbe uno spareggio tra le due della divisione A più due della divisione B, che non capisco, che però non si sa se sono le due migliori o le due peggiori, perché se fossero le due migliori ci va a smenare quelle lì.
A meno che non piova, in quel caso vanno la terza e la quarta, oppure se grandi nella quinta e la sesta e via discorrendo, a seconda del tempo meteorologico di quel giorno.
Io ci ho provato a capirlo meglio questo regolamento.
è un disastro. Assolutamente un disastro.
Lo scritto vecchio, cosa vi aspettavate? Casino!
Sì. Vabbè, stavo cercando altre cose. Sì, stavo cercando di capire anch'io il sistema della Nations League, però abbastanza complicato, diciamo, così su due piedi. Comunque,
quello della Nations League è abbastanza semplice, nel senso.
Sì, la Nations League in sé è semplice, è il modo in cui stabiliranno le qualificate agli europei, che è leggermente.
Esattamente,
leggermente
quello è un po' più complicato.
Europei che, tra l'altro, ricordiamo, saranno itineranti nel 2020, esatto, con partita inaugurale e un quarto e due partite di girone, mi sembra, in Italia, giusto? A Roma?
Sì,
non sbaglio.
Però l'Italia solo il quarto di finale, se vince o arriva seconda nel girone, non lo gioca a Roma.
Ok. Vabbè, comunque di roba.
La moglie dell'arbitro.
Cosa?
A meno che la moglie dell'arbitro quel giorno non si svegli con la gotta, in quel caso si cambia la moneta,
certo,
per fare testa o croce. Allora si decide se i giocatori possono scendere in campo con la divisa, con la terza divisa.
Ho capito.
Se invece per caso le squadre hanno portato solo la seconda e la prima,
sì,
allora si qualificano la settima e la dodicesima.
Ok, perfetto. Questo è molto,
molto. Ma complichiamo ancora di più la vita. Perché...
ancora, ulteriormente.
No, complichiamo ancora di più la vita perché.
Che è già complicato.
Nei mondiali tra 4 anni non si sa quante squadre ci saranno, a quanto pare.
Sì. Vabbè.
E probabilmente dureranno oltre alla Nations League dureranno un fottio le qualificazioni, perché praticamente dovranno durare fino a giugno, ovviamente.
Sì. E tra l'altro contando che c'è la Nations League di mezzo, contando che c'è la Nations League anche di mezzo, saranno anche particolarmente condensate, no, queste qualificazioni, perché i primi mesi saranno la
Nations... non sono condensate, Eric, anzi rischiano di andare ancora più per le lunghe, perché essendo il mondiale a novembre 2022.
Io parlavo degli europei, sì, nei mondiali saranno altri discorsi.
Dubito che le qualificazioni mondiali finiscano a novembre 2021.
No, quello no.
Giugno, probabilmente.
Esatto, esattamente. Vogliamo aprire una parentesi relativamente ai mondiali? Vogliamo dare un voto alla copertura televisiva dei campionati del mondo, che è stata assicurata, sì, dopo tanti anni in chiaro da Canale 5?
10 dopo 1.
No, io gli darei 8. Io gli darei 8. Perché gli avrei dato 9, ma il dopo partita fa talmente schifo che. No. Sì. Che
esatto. Cioè,
pagano il floppone di Balalaika, praticamente. Yeah.
No, sotto il piano delle partite, secondo me è stata la miglior copertura di sempre.
Hanno fatto un ottimo lavoro. Hanno fatto veramente un ottimo lavoro.
Hanno fatto comunque puntualità, sempre cose. Purtroppo è Mediaset, quindi dello spettacolo anche trash lo deve mettere in mezzo.
Sì, esatto.
E quindi Mediaset,
ha avuto anche la, almeno per quanto riguarda la copertura delle partite, ha avuto anche la, il merito di capire cosa, almeno nelle prime partite, cosa non aveva esattamente funzionato e correggerlo in corsa.
Sì, beh, quello che non ha funzionato, Balalaika, cioè alla fine risolviamo la questione qua, praticamente, vai.
Mi ricorretto, scusatemi, no, mi riferisco proprio alle partite in sé, mm-hmm. perché se ricordate all'inizio delle prime partite del mondiale, Mediaset faceva un errore clamoroso, cioè mandare lo spottone prima della partita, dopo gli nazionali, così facendo andava a coprire le grafiche delle formazioni. Dopo qualche partita se ne sono accorti e hanno corretto.
Sì, diciamo è una piccolezza, però comunque dimostra un po' di attenzione al dettaglio, quello sì.
Esatto,
quello che stranamente è mancato in Balalaika, ma vabbè, quello è un discorso a parte. Vai, Dario, scusa.
Sì, ho capito, ma lì dove correggevi rimanevano schifo.
Sì, sì.
Poi secondo me anche l'app è stata un'ottima opportunità.
Sì, hanno fatto un ottimo lavoro. No, ma ha fatto un ottimo lavoro oggettivamente.
Sì.
Ed è singolare questo lavoro verrà buttato nel cesso, perché comunque no, in realtà no, perché comunque le nazionali continueranno a mandarle almeno le partite straniere,
esatto,
con
almeno Nations League. Almeno acquistando la Nations League.
E hanno anche le qualificazioni, se non ricordo male, qualificazioni
che almeno garantisci mondiali. Comunque anche a chi ci lavora un po' di futuro, diciamo.
Sì, magari, però è chiaro che la struttura, il leviatano di struttura che è Mediaset difficilmente sopravviverà, cioè un po' di gente verrà anche tagliata probabilmente, perché comunque
curriculum o no,
quello sicuramente perché comunque Premium Sport come canale chiude il primo agosto. Tra l'altro stavo guardando il palinsesto, in questi giorni stanno mandando solamente partite dei mondiali in replica. Cioè il fatto che lo speciale calciomercato vada in onda su TGcom e non su Premium Sport, credo che la dica lunga. Intanto c'è l'inviato di Mese che viene aggredito intanto su Canale 5, se avete le immagini, vai.
Mi è scaduto anche l'archivio, quindi non possono. Infatti fino al 30 giugno hanno mandato vecchie partite là, poi.
Sì. C'è un inviato di Mediaset in giro, credo, da Parigi, e con tifosi francesi leggermente...
Brilli.
Leggermente allegri per la vittoria del Mondiale, giustamente, anche. Anche c'è uno con la maglia della Germania, tra l'altro, che non c'entra assolutamente nulla, viene allontanato in malo modo, vabbè. Vabbè, sono vicino alla Torre Eiffel, praticamente, questo è l'Audi in sottofondo. Dica.
A livello di copertura, di cattiva copertura... Cioè, non è stato solo Balalaika, perché se possibile Tiki-Taka è stato peggio.
No, Tiki-Taka, beh, al confronto di Balalaika, Tiki-Taka è il 90° minuto, se vai a la domenica sportiva, ma di degli anni 60. Vabbè, Tiki-Taka, però il vantaggio di Tiki-Taka rispetto a questa porcata che hanno mandato su Canale 5, che è Balalaika, è il fatto che comunque è una struttura già consolidata alla fine. Qui hanno messo la Blasi che non c'entra un cazzo, la Dominguez che c'entra, la Rodriguez che c'entra ancora meno, e hanno dovuto correggere in corsa.
Perché prendere figa da fuori quando ce l'ha già in redazione?
Vabbè, lascia perdere, lascia stare. Vogliamo parlare?
Non è un caso che non appena le varie, appunto, persone, le varie donne che hai citato tu hanno avuto la possibilità di tagliare
di leguarsi, tipo stasera, per esempio.
Scusate, c'è una trasmissione da 5 ore domenica. Ciao.
No, va detto che non era prevista questa puntata, non era prevista in origine, perché dovevano fermarsi con le due semifinali. Però vabbè, il fatto che si siano date alla macchia,
cose,
praticamente, diciamo che è abbastanza emblematico il mondiale.
Guardate, la trasmissione ci è venuta talmente bene che facciamo anche 5 ore dopo la finale. Siete contenti?
Sì, esatto. Vogliamo anche aprire un'altra parentesi relativamente a Messi, cioè chiarire questo gigantesco equivoco che è nato in queste ore sull'accordo con DAZN, perché secondo me c'è molta confusione a riguardo.
Basta
su questo.
Leggere la mail che è arrivata.
Esatto, sì, a chi è arrivata alla fine, o comunque andare sul sito di Messi, però anche per come l'hanno spiegato su Canale 5, è abbastanza confusionario. Adesso sto cercando di riprendere il pezzo in cui annunciano l'accordo. Va detto che dura 30 secondi, però il modo in cui l'hanno spiegato su Canale 5 è abbastanza confusionario, tutto sommato, perché il modo in cui l'hanno spiegato fa ha fatto capire che le partite sarebbero state disponibili su Mediaset Premium sui canali digitali. Non è così, non è assolutamente così. L'unica differenza è che con l'abbonamento a Mediaset Premium ci sarà anche l'accesso all'app di DAZN, cioè con 19,90€ che è l'abbonamento a Premium ci sono i canali Premium, Eurosport 1 e Eurosport 2 finché c'è l'accordo praticamente con Premium, e si ha anche l'accesso compreso nel prezzo all'app di DAZN, ma se non avete internet vi attaccate comunque al tram, senza avere praticamente internet, voi comunque le partite non le vedete su Premium. Vai.
No, credo che sia una cosa più che per fare nuovi abbonati, per tenere quelli che hanno, in attesa magari di cose in futuro, però diciamo che per tenersi gli abbonati che hanno,
sì,
fanno questa offerta integrata. Chiaro che uno non fa un abbonamento nuovo se vuole vedersi il calcio, perché a 9,90, se lo becchi a 9,99, esatto, su questi, e non puoi disdire quando vuoi, esatto. Quindi
ho l'annuncio che è andato su mezzo, vediamo di mandare in onda. Forse.
Ed è per questo che vorrei dire ai nostri ascoltatori e ai vostri amici, sì, qua collegati, sì, che 4,99 del primo settembre.
Ma non
c'è la 7 Pro.
Non c'è nessuna della 7 Pro. Questo è l'annuncio che è andato a Balalaika.
Il mondiale è finito, ma il grande calcio continua. Accordo tra Mediaset e Perform: dal 1 agosto tutti gli abbonati di Mediaset Premium avranno a disposizione tutti i contenuti di DAZN, la piattaforma di Perform, e questo significa 3 partite di Serie A, tra le quali il super anticipo delle 20:30, tutta la Serie B in esclusiva assoluta e poi altri diritti che saranno comunicati in seguito.
Ecco, detta così effettivamente è molto confusionaria la cosa, o perlomeno siamo al limite della pubblicità ingannevole in questo caso, perché dice che con Premium sul digitale, cioè fa capire che basta avere l'abbonamento Mediaset Premium e comunque vedrai le partite anche sul digitale terrestre. Non è assolutamente così, lo spiega, lo specifica.
Diciamo che già la mail è più chiara.
Già il sito effettivamente è molto, molto, da, molto più chiaro.
Il sito dice che praticamente non lo vedrai dal decoder, ma lo vedrai.
Sì. No, ti danno accesso all'app praticamente, cioè ti registri, usi probabilmente user e password di Premium Play praticamente, o dell'abbonamento a Premium, e si ha l'accesso da DAZN. Però non si vedranno via terra praticamente, via terra o via satellite, le partite non si vedranno. Varrà anche per Sky se annunceranno un accordo, secondo me non annunceranno un accordo Sky con DAZN.
No, il problema appunto che sul digitale terrestre Sky che di partite ne ha 7, quindi
esatto,
hai più possibilità diciamo di vedere la tua squadra.
No, ma più che altro credo che sia più la questione per lo Sky Q, cioè l'app secondo me arriva sullo Sky Q di DAZN.
No, io dico, loro sono convinto che comunque magari annunceranno anche qualcosa per aggiungere il pacchetto Sky Calcio a Premium, perché così è veramente povero il pacchetto.
Sì. Beh, però è anche vero che tieni conto che questa è una piattaforma che a novembre rischia di essere acquisita da Sky, quindi non so quanto.
Sì.
Non so quanto, diciamo, quanto gli convenga alla fine fare un lavoro di questo tipo. Comunque, vediamo che succede. Comunque, alla fine.
Secondo me si può riassumere questo annuncio a Balalaika con questa frase: rimanete, non andatevene!
Sì, esatto, esattamente. Esattamente così quello che vedi. Tornando a, vabbè, comunque no, a parte quello, comunque tornando al mondiale di Mediaset, comunque un'ottima figura, cioè comunque secondo me hanno fatto molto molto bene. Vedremo. Credo rimanga anche un unicum questo, perché comunque vabbè, speriamo ovviamente che l'Italia si qualifica.
L'Italia, perché l'unico motivo per cui ce l'hanno
è perché l'Italia non si è qualificata, sennò col cavolo.
No, però c'è da dire una cosa: tra 4 anni Pier Silvio Berlusconi ha detto no, probabilmente tra 4 anni ci auguriamo tutti i torni d'Italia, quindi i prezzi sicuramente saranno più alti.
Sì.
Però c'è da dire anche una cosa: tra 4 anni il mondiale non è d'estate ma d'inverno, quindi sì, ancora di più in una fascia dove puoi fare ascolti,
sì,
perché l'inverno comunque non hai la gente che esce,
esatto,
non hai la gente che è il periodo forte della stagione, quindi io non escluderei che sia una tattica, una strategia diciamo per giocare in difesa e magari affondare il colpo, perché ripeto, i mondiali del 2022 è vero che sono calcisticamente saranno un pianto, nel senso, no, perché comunque sono in mezzo alla stagione, anche se probabilmente saranno quelli dei valori tecnici migliori di sempre, perché perché comunque siamo in mezzo,
siamo nel mezzo della stagione, esatto, sì.
Però un pianto in senso, perché probabilmente costringeranno stagioni infinite durante quel periodo.
No, quello credo che creerà parecchi problemi ai club, perché comunque
però la cosa che sì, probabilmente il campionato, facendo i calcoli migliori, potrebbe finire a giugno addirittura.
Sì, esatto.
Credo finire a giugno. Sì. Però quello che volevo dire è che, essendo in una fascia forte, soprattutto per un'azienda che vive di pubblicità come Mediaset, secondo me loro un'offerta la studieranno, perché comunque è andato tutto bene. Se c'è l'Italia va ancora meglio, quindi figuriamoci. Anche se io, poi vi lascio, sono convinto che secondo me la presenza dell'Italia, è vero che non hai la partita da 20 milioni, ma la gente è stata più interessata a tutto il resto. Cioè,
semifinali ha fatto sopra i 10 milioni, credo, no, su Mediaset, quindi sì, comunque è andata bene.
Sopra i 10 milioni. Perché comunque se c'è l'Italia, la gente guarda l'Italia e sì, resta frega poco. Qui invece non avevi l'Italia, secondo me hanno visto un po' tutto. Cioè,
ma infatti,
l'esempio massimo sono i 2 milioni e 8 per Marocco Iran alle 6 del pomeriggio.
Il Corriere dello Sport lanciava una provocazione, diciamo a livello di tifo generalizzato, l'assenza dell'Italia ha fatto sì che l'utente medio si interessasse di più all'intero pacchetto mondiale, che quindi non si concentrasse solo su partite d'Italia, quindi a livello televisivo la rendesse molto di più. È una provocazione.
Ovviamente, certo.
No, ovviamente, però...
Però ha una sua logica alla fine, perché comunque può avere una sua logica, mettiamola così.
Il dato più eloquente non sono i 10 milioni del semifinale, ma sono i 2-8 per Marocco Iran alle 6 del pomeriggio.
Cioè, ieri la finale per il terzo posto è stata vista da 4 milioni e mezzo più o meno. Però, esatto. Però parliamo
sabato pomeriggio, parliamo del
mi sembra, cos'era 36% di share, credo, qualcosa del genere. Adesso vado a cercare il dato preciso. Allora, Access Prime Time, no, era prima. Allora, pomeriggio, eccoci qua. La finale è stata vista da 4.469.000 spettatori, 36,62%, quindi comunque una buonissima percentuale. Oggi probabilmente sarà molto più alta, naturalmente, tenendo anche magari conto di chi l'ha vista magari in spiaggia o chi l'ha vista magari da qualche parte. L'orario magari non, in teoria non è uno da grandi ascolti, perché comunque la finale dei mondiali alle 5 del pomeriggio è abbastanza una rarità, diciamo, dalle nostre parti.
Per quanto sia comoda, perché almeno poi chi vince non deve fare festeggiamenti alle 5 del mattino, ma all'una.
Vero, vero. No, beh, è comoda.
Beh, non lo so, guarda, secondo me
era fatta assolutamente apposta, perché comunque così avevi l'orario delle 5 del pomeriggio in Europa, in Russia erano tipo le 6 del pomeriggio, in America erano le 11 di mattina o le 8 nella costa ovest, in Asia era verso seconda serata o comunque un orario più che buono, era per garantire, diciamo, la migliore copertura possibile dal punto di vista dell'orario. Gli unici penalizzati, se vogliamo, gli australiani, però vabbè, qualcuno deve diciamo prendere quel posto, sì, alla fine.
Direbbe, qual era in Australia?
Allora, Sydney in questo momento sono... Sydney sono le 6 del mattino, quindi sono 8 ore in più in questo momento, quindi era l'una di notte praticamente in Australia alla fine. A Sydney almeno, poi magari in altre zone australiane era a un altro orario, però l'orario diciamo di Sydney.
Sydney è quella più distante comunque, quindi peggio di così non poteva essere.
Vediamo.
Non l'avrebbero trasmesso comunque perché c'erano le gare dei canguri prima.
Ma non c'è, giusto, di notte. Calcio con i canguri.
Smetti.
Questi stereotipi.
Smettete, esatto, sì, questi stereotipi anche abbastanza ridicoli. No, comunque.
Esatto, poi parlo io. Adesso Eric, poi affronteremo anche per la grande richiesta l'argomento football gaelico.
Ma assolutamente no.
È diventato un torneo strutturato quest'anno.
Ma per sì, ma è lo sport in sé. Che...
Esatto, la 7 Pro ci siamo, presidente.
Se vi piacciono, se vi piacciono le arti marziali miste, ma più incasinate ancora e su un campo più lungo, guardatevi il calcio gaelico. Se invece vi piacciono le arti marziali miste, avete comunque l'ottagono o le gabbie comunque.
Se vi piacciono le arti marziali riviste, questo è un topo del cazzo, tranne ieri sera.
Sì, perché c'era Bellator su Spike, insomma. Vabbè, poi vediamo cosa succede con DAZN. Ecco, ci chiedevano.
Leo si è silenziato perché non vuole.
Sì, no, non, ho già detto abbastanza nei giorni scorsi.
No, ci chiedevano infatti in chat, saluto Gianluca Bruno che ci ha mandato un messaggio tramite YouTube, appunto, cosa pensate dell'avvento di DAZN? Che ripercussioni prevedete per le PTV tradizionali, tralasciando che Mediaset ha chiuso un accordo poco fa? Sì, ricordiamo che l'accordo di Mediaset è semplicemente per accedere all'app alla fine, non è che sui canali loro manderanno le... Anzi, tra l'altro è un accordo anche direi ben poco conveniente, se uno interessano solo le partite di DAZN alla fine, okay. 19,90€, mentre su DAZN da solo costa 9,90€. Comunque alla fine dipende, perché di base io credo che sia sempre negativo per avere più abbonamenti per vedere i contenuti sportivi a disposizione. Per esempio, vedere due abbonamenti per vedere tutte le partite di Serie A, personalmente lo ritengo una cosa negativa. A livello di sport, a livello di pacchetti, dipende cosa può essere. Più concorrenza di solito consente di piazzare più diritti, probabilmente, a livello di sport. Vai.
Abbastanza integrato, già una cosa migliore.
Aspetta un attimo che chiudo. Aspetta un attimo che chiudo il sito che sto guardando. Vai, ripeti.
Dico, se anche Sky, come pare, dovesse riuscire ad avere un abbonamento integrato, già sarebbe un pochino meglio.
Sì, ma credo che l'app su Sky Q arriverà, per esempio.
Un abbonamento integrato, per dire scontato, ecco, queste cose qui.
Sì, 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 sì.
Potrebbe essere questo. L'unica cosa che mi perplime un po', se posso usare questo termine, è che la partita che trasmetteranno loro sarà quella del sabato sera. Il sabato sera comunque molta gente, anche perché sabato sera si trova magari nei bar.
Ma infatti credo che sia molto penalizzante per i locali questa cosa. Perché
esatto,
comunque
questa cosa è pesante.
A meno che DAZN non abbia in mente di fare un'offerta per i locali. Al momento non mi sembra, però, giudicando da quello che...
Comunque la partita del lunedì è comunque dovrebbe essere prevista da contratto un'offerta per i locali, per chiunque la fa. E, dicevo, la partita del lunedì comunque che a Sky non è una partita che con cui riepita anche la gente lunedì.
È anche vero
alcolizzato non ci va.
No, è anche vero che comunque il fatto che comunque Sky potrà scegliere 16 partite su 20 per quanto riguarda i big match può presupporre che probabilmente le partite più importanti del sabato pian pianino diventino quelle delle 15 e delle 18 a livello di componenti. Vero che hai 4 squadre che vanno in Champions, però tipo la Juve secondo me alle 20:30 del sabato non la vedremo molto spesso, la vedremo più alle 18 magari, o magari addirittura alle 15 probabilmente, proprio perché Sky avendo il diritto di scelta può scegliersi comunque le partite da mandare in onda alla fine. Comunque vedremo. Qualcuna per esempio di Sky su DAZN andrà sicuramente.
La quinta scelta, quindi... Vai. La quinta scelta, quindi diciamo che una comunque tra Inter, Milan, Juve, una di queste sei partite finirà su DAZN.
Diciamo, facciamo un esempio, un Roma-Inter per esempio, perché penso che Juve-Milan, Juve-Inter, Napoli-Juve e altre cose.
La partita più debole delle Big 3, diciamo.
Esatto,
per,
esattamente.
Probabilmente
Juve, per esempio.
Probabilmente Milan-Juve.
In teoria potrebbe essere bene. Però tipo, ti faccio esempio, un Milan
Juve. Il derby è sempre il derby.
No,
il
ma poi ti dico, un Milan Juve, magari, secondo me, a livello di televisione, a livello di ascolti, ti tira comunque di più di un Roma Inter, per esempio.
Sì,
per
ma
esempio.
Comunque
cioè,
delle
alla fine è vero che dal punto di vista tecnico, guardando anche le due squadre, c'è un gap importante. Però a livello di tifosi, vai.
Però anche è vero che loro hanno la quinta scelta, e significa comunque, io presumo che le prime.
Scusando, la quinta, la decima, la quindicesima e la ventesima,
esatto.
Giusto?
Ecco. Le prime sei scelte ruotino intorno a Inter, Milan e Juve.
Sì, assolutamente. Diciamo cioè, in teoria, poi anche il Napoli comunque va con la, perché comunque
sì,
Napoli ha un grande bacino, è un grandissimo
bacino.
Ha la
stessa capacità di ascolto uno Juve-Napoli per via di quelle
tre squadre. Contando che comunque sono le due squadre che sono giocate campionati
ogni anno. Perché comunque si sceglie inizio stagione e poi può capitare che magari, come l'anno scorso, e Juve-Napoli la cosa più importante, quindi via di Juve-Napoli.
Sì, vediamo.
Magari DAZN, come sesta scelta, invece di scegliere una di queste, può scegliere appunto Juve-Napoli.
Esatto, assolutamente.
Se ancora in giro, la prendo al volo.
Certo.
È importante perché comunque, secondo me, cambia un po' il modo di vedere il calcio, bisogna vedere.
È un modo di vedere il calcio molto europeo, perché comunque se andiamo a vedere in Europa è così.
Positivo. Per me ogni cambiamento è positivo.
Dipende, cioè dipende, è più pluralismo alla fine a livello di, diciamo, a livello di modi di vedere le partite. Però alla fine se uno vuole vedersi tutto ti costa già fare due abbonamenti, questo è
infatti, ma se le aziende trovano un modo di accordarsi, come ha fatto come penso farà anche Sky, minimizzi il problema per
quello, sì. Diciamo che se tu i penalizzati sono quelli senza internet alla fin fine, o comunque quelli che
quelli con un internet basso,
sì, esatto, diciamo, cioè, le persone magari anche solo anche solo il cinquantenne, sessantenne che magari non ha grande voglia di
esatto, di io pensavo a mio padre e ai miei nonni, loro non si metterebbero mai probabilmente a sintonizzarsi sul computer per vedere una partita.
Se hai voglia di spendere mezz'ora praticamente per ti compri un Fire Stick, glielo attacchi alla televisione, glielo spieghi due minuti e magari riesce a vedersi anche le partite, non so, però effettivamente può non essere immediata la cosa.
La cosa comoda secondo me è l'app che avrà Sky, che comunque minimizza il problema,
cioè io vedo
adesso faccio esempio mio padre che è anziano, quindi comunque lui non è uno che è grande e pratico, mi chiede molte volte, fa l'elenco delle cose che mi chiede di fine settimana, però per esempio lui con Netflix se la cava bene, perché comunque riesce a destreggiarsi, quindi sì. Siccome la struttura di DAZN sarà abbastanza simile a quella di Netflix,
sì, esatto,
credo che comunque sarà più semplice del previsto, basta magari appunto insegnare ad usare un
podcast. Più che altro, cioè, il mio discorso non è imparare ad usare l'app o il servizio, più che altro è la voglia appunto di sintonizzarsi su DAZN o Netflix eccetera eccetera, cioè perché per esempio io prendo sempre esempio da mio padre o i miei nonni, loro trovano molto più comodo mettersi sul divano e accendere la TV col telecomando e girare i canali col telecomando, sì.
Diciamo, mettiamolo così, con le smart TV adesso è molto più facile fare un ragionamento di questo.
Quello sì.
O anche con un dispositivo tipo Fire TV, ma può essere anche qualcos'altro.
Basta sapere, imparare ad usare un Chromecast e quello.
Sì, che tra l'altro purtroppo il dispositivo, a meno che non hai quello 4K, è il dispositivo un po' peggiore per utilizzare DAZN, almeno giudicando dai test della beta. Un Fire TV pare sia molto più indicato come esempio.
Sì, comunque. Allora, tanto ormai siamo usciti dalla beta, quindi possiamo dire. E ho usato ho utilizzato il Chromecast, quello integrato nella Shield TV.
Io ho il Chromecast integrato nel decoder di Team, praticamente funziona molto molto bene, molto molto bene, infatti ero particolarmente soddisfatto del risultato. Ci dicono in chat, per quanto riguarda l'esperienza avuta seguendo la C con SportTube, tutto dipende dalla connessione internet, soprattutto la qualità di DAZN che DAZN mettere in campo. SportTube faceva pena, ma SportTube credo che paghi molto anche il fatto della produzione alla fine delle partite, sì. Perché comunque contando che si va sui campi di Serie C, la produzione al massimo era 1-2 telecamere e non probabilmente anche in alta definizione, quindi...
E soprattutto ci sono anche posti dove comunque
è difficile avere una buona copertura, esatto, certo.
La gente veramente via internet, cioè dal posto alla sede di SportTube gira via internet, e questa cosa penalizza un po', magari perché la C comunque non è che è esattamente nei centri cittadini,
no,
quindi è un pochino penalizzato.
Sì, bisogna poi vedere come l'infrastruttura tecnologica,
no, c'è da dire, c'è
DAZN dai test che abbiamo fatto sono stream a 1080 50 frame per secondo, quindi comunque ottimo,
esattamente, qualità. E non ciucciano
non per tutti gli sport, va detto, però per alcuni quelli che abbiamo visto lo streamer a 50 fps si vede, esatto, benissimo.
Quindi... Esatto, non ciucciano neanche tanto, comunque sono adattativi.
Sì, esatto.
Io ho guardato un po' in giro di poi con DAZN, veramente ne ho visti pochissimi, cioè nel senso di lamentele di DAZN ne ho viste pochissime, sì. Nelle altre DAZN mondiali, chiaro che qui in Italia probabilmente siamo in un ritardo colpevolissimo e
di
quindi
tecnologia,
abbiamo
sì.
ancora
assolutamente.
Dobbiamo ancora mangiare biada per arrivare al livello degli altri, però diciamo che comunque è accettabile, sì, si vede bene.
Vediamo.
Che sia un servizio.
Diciamo che sarà, ripeto, se uno sabato sera esce, sarà particolarmente problematico trovare un posto dove vedere le partite. Questo sì, perché, ripeto, non essendoci un'offerta ufficiale per i locali al momento, è molto difficile ottenere, diciamo, molto difficile trovare un posto che faccia vedere partite, a meno che no, ripeto, a parte che al momento c'è solo l'abbonamento privato, quindi se uno viene beccato a mandare partite di Dazn, probabilmente rischia anche grosso dal punto di vista,
no, esattamente, a meno che magari non stiano pensando a rivendere solo il pacchetto partite per un canale per i bar, c'è cioè un canale di
però a quel punto lo vendi anche per i privati,
no,
va detto, in Germania lo fanno, in Germania effettivamente i locali hanno hanno accesso a un canale satellitare per DAZN, però per la Bundesliga, però in Italia la vedo comunque un po' difficile questa cosa. Comunque vediamo, vediamo che succede.
Ma il fatto di SkyQ è vero o no?
Comunque il locale
stanno trattando su SkyQ, non è ancora, cioè non è ancora ufficiale, locale, però stanno trattando, vai.
Comunque il locale, se è un locale con la wifi, diciamo, aperta, difficilmente sì, puoi prendere e dire donne riservo un pezzo per DAZN, non fate
no, beh, gli crei una rete sua praticamente,
non è un problema veramente a creare una rete a parte, magari vengono con dei modem a parte,
ma no io intendo che con il router tu puoi creare con il router quelli diciamo non scrausi, puoi crearti comunque diverse reti e far accedere solamente, per esempio, a, cioè basta che crei una rete che si chiama DAZN,
vi accede solo il padrone locale,
vi accede solo il dispositivo alla fine,
sì,
e poi riservare comunque banda, cioè puoi dire le altre reti più di tot non utilizzano e questo ha sempre la precedenza perché comunque dobbiamo far vedere le partite, il discorso è quello alla fine per quanto riguarda DAZN. Comunque vediamo, manca un mese,
la Serie A la potete vedere a Pizzeria Raiola, noi modo lo trovo.
Non credo. No, che poi tra l'altro bisogna vedere come. No, non credo sia possibile in Italia. Però, perché comunque ci sono, per esempio, faccio un esempio, molti albanesi che adesso abitano in Italia. Comunque non so quanto legalmente siano partiti dietro la tessera del provider albanese a vedere tutte le partite del campionato albanese. Se c'è qualche locale gestito da albanese, magari. Vai.
Se sei cittadino.
Esatto, se è locale magari, però c'è la famosa sentenza della signora dei pub che è abbastanza, che diciamo ha creato una zona grigia abbastanza problematica, diciamo, da quel punto di vista. Comunque vabbè, vedremo che succederà con DAZN e Sky. Ecco, ti dico, una telecamera fissa, massimo due per quanto riguarda DAZN, per quanto riguarda SportTube, ovviamente.
Beh,
la produzione per la Serie A sarà comunque molto più alta.
Molte sono anche televisioni locali che portano.
Certo, assolutamente. Per quanto riguarda DAZN, alla fine il problema per quanto riguarda la produzione non credo ci sarà, perché comunque la produzione è fatta dalla Infront o dalle società che hanno preso i diritti, quindi c'erano solite 15-20 telecamere ad altissima definizione, quindi diciamo che difficilmente vedremo 4K su DAZN, almeno all'inizio. Su Sky magari sì, però viaggerà anche via satellite, naturalmente, questo per quanto riguarda le partite principali del campionato.
Le partite le acquisite comprese di 4, addirittura di 8K, quindi.
Sì, però manda uno stream in 4K e in 8K, all'estero non lo fanno, per esempio,
certo.
Quindi in Italia arriveremo a 1080 alla fine.
All'inizio lo puoi sperimentare. Ovviamente. Sky fa anche, mando tutte le sue, praticamente tutte le sue le mando.
Tutte no, però diciamo le più importanti secondo me le manderà in 4K. I posticipi secondo me li manda in 4K.
Loro hanno detto tutte, però.
Tutte la vedo difficile, però può essere, anche perché comunque poi almeno nei primi mesi hanno anche la concomitanza con la Formula 1, quindi diventa magari anche un problemino dal punto di vista della banda. Comunque vediamo cosa faranno vedere. Secondo me faranno vedere le più importanti, cioè è un po' come il Super HD, ne faranno vedere una o due a settimana alla fine, che poi vedo Super HD.
Adesso però è tutto Super HD.
Sì, adesso tutto sì. Adesso è un codec alla fine, quindi alla fine la banda è praticamente la stessa.
Ragazzi, vi saluto che vado a dormire.
Buonanotte.
Ci sentiamo. Alla prossima. Ciao a tutti.
Notte Matteo.
Già parliamo di Serie A, affrontiamo
parliamo ancora un attimo di mondiale, perché comunque non abbiamo approfondito il discorso sulle promosse e le bocciate praticamente di questi campionati del mondo. Beh, promossa ovviamente la Francia perché ha vinto la Croazia, il Belgio anche, assolutamente,
Belgio. L'Inghilterra, perché anche l'Inghilterra nessuno, neanche vero, l'inglese più. Valetto,
sai, l'Inghilterra io la premio dal punto di vista della panchina alla fine, cioè dell'allenatore, comunque ha fatto un pochettino di gruppo, ha fatto
nostra vecchia gloria,
esatto, quindi. Esattamente. Southgate, e come posso dire, va detto che l'Inghilterra, secondo me, è stata anche abbastanza fortunata, perché comunque se andiamo a vedere la qualità del gioco dell'Inghilterra, da dopo il girone in avanti non è che abbia fatto delle grandissime partite oggettivamente dal punto di vista dei grandi della qualità, mettiamola così. È stata avvantaggiata anche
di gruppo.
Sì, assolutamente, sul gruppo sicuramente è stata molto avvantaggiata dal fatto di trovarsi nella parte di tabellone che alla fine si è rivelata più debole e non di poco anche, tra l'altro, rispetto alla parte di sinistra, perché comunque dalla...
anche perché qualcuno si è autoeliminato quando parliamo di...
esatto.
Poi le promosse assolute, secondo me, sono anche da promuovere, sono la Svezia.
Sì,
onestamente, sì. Noi pensavamo e cioè, speravamo magari in qualche idea di che uscisse in fretta, invece ha fatto un gran mondiale la Svezia. Cioè,
sì, sì, io direi anche la Russia. Tra le,
la Russia,
tra
le... esatto.
Sì, va, eliminata la Spagna.
Infatti, esattamente.
La Russia ha giocato alla pari, ha giocato praticamente, ha avuto bisogno dei rigori per essere buttata fuori da quelli che poi sono arrivati in finale, quindi
poi
diciamo notevoli. E poi ci metto anche, questa è una cosa più fondamentale, l'Uruguay.
Sì, perché comunque è arrivata agli ottavi, ai quarti, scusami.
E onestamente ho visto poche volte una squadra che giocava così tanto per il proprio allenatore.
Sì, sì.
E purtroppo nella partita decisiva, e che probabilmente è stata la partita che in fin dei conti ha deciso il mondiale, purtroppo l'infortunio di Cavani ha pesato, cioè Cavani è in campo in condizioni
sì. Sarebbe stata un'altra storia con Cavani, probabilmente.
Poi c'è una squadra che io voglio promuovere, non dal punto di vista puramente tecnico, per ovvi motivi, però la promuovo dall'atteggiamento, che è Panama. Io Panama mi sento di promuovere, tutto sommato, anche se ha fatto schifo, perché comunque ha preso 11 gol e ne ha fatti 2. Però mi è piaciuto molto l'atteggiamento, perché comunque, cioè,
esultare per il gol dell'1-6.
No, ma poi comunque hanno giocato in modo consapevole, tutto sommato. Cioè, non è, faccio un esempio, non è la qual è l'altra squadra che ha fatto schifo praticamente in questi poi abbiamo dimenticato la vera delusione di, un'altra vera delusione di mondiali, adesso la diciamo, cioè non è per esempio la Corea ha battuto la Germania, però comunque la Corea ha giocato praticamente fin troppo aperta, se vogliamo, pur contenendo il gap, anche se poi alla fine la cosa ha pagato con la Germania. Però dire Panama comunque è venuta qua, ha fatto il suo mondiale, ha preso 11 gol in 3 partite, va detto anche questo.
Vabbè, però obiettivamente era l'ultima nazionale
di... ma infatti mi è piaciuto, ripeto, li premio per l'atteggiamento, perché comunque sono venuti a fare quello che dovevano fare, cioè chiudersi in difesa e vedere che succede. 2 gol li hanno fatti alla fine, che comunque
per loro
è come arrivare comunque. Infatti volevo dire la vera delusione è l'Egitto, cioè ok che la vera delusione ovviamente la migliore, la più grande delusione è la Germania, però anche l'Egitto secondo me ci si aspettava molto di più, ha pagato il fatto, probabilmente le condizioni non ottimali di Salah e il fatto che Salah praticamente predichi nel deserto da quelle
quindi,
parti, un po' come
un
Portogallo, un po' come Ronaldo in Portogallo,
fatica anche a condannare una squadra, secondo me. Cioè, di quelle lì, sinceramente...
risultati alla mano, comunque la condanno abbastanza, mettiamola così, perché comunque dall'Egitto personalmente mi aspettavo di più.
Sì, sinceramente... la nostra squadra, no.
Cioè, l'Egitto... Cioè, che l'Egitto, scusami, che l'Egitto perda con l'Arabia Saudita, mi sembra, con tutto il rispetto per l'Arabia Saudita, mi sembra, insomma...
Momento di sport, Eric, ricordatelo, grande momento di sport.
Sì, esatto, certo, come no. Ripeto, poi le promosse le abbiamo dette, le bocciate le abbiamo detto, la Germania sicuramente, l'Egitto senza dubbio,
Brasile
però Brasile, sì, ha perso con Belgio, quindi sì,
si può... ferma un quarto di finale, il Brasile è una delusione, no,
sì, questo sì, quello è vero,
sì,
quello
probabilmente
vero.
Sì.
Era quella che era data sicura semifinalista al fianco della Francia, esatto. Praticamente, quindi...
No, tra l'altro nelle squadre positive invece, a proposito di eliminate al Belgio, il Giappone.
Sì, vero. Bocciati... Allora, diciamo che la bocciatura del Brasile è un segnale anche del karma, probabilmente per Neymar, ma non perché Neymar... perché Neymar sia diciamo abbia fatto cagare in questi mondiali,
perché è un truffaldino, dillo Eric, è un truffaldino,
perché diciamo ha una tendenza, in questo mondiale abbiamo rivisto il peggior Neymar, che negli ultimi anni non l'avevamo molto visto oggettivamente, ma il Neymar abbastanza non tuffatore, ma comunque abbastanza
provocatore.
attore, perché comunque Comunque, cioè, veramente rimaneva a terra per 20 minuti, praticamente per dei tocchettini anche da
poco. Esatto, e questa ne stavo parlando prima con Marta, potrebbe essere pubblicità negativa, cioè nel senso, adesso Neymar, magari anche quando subirà un fallo non esattamente, cioè un fallo corretto, l'arbitro ci penserà due volte prima di concedergli, non fischierà più.
Ma scusate, clicca ancora a Monaco?
Teoricamente no, aspetta, dove è andato?
Su Glick possiamo chiedere, ecco,
no, è a Monaco ancora.
No, su Glick possiamo chiedere al presidente.
Sì, no, adesso Cairo lo fa tornare perché è arrivato Cristiano Ronaldo.
Ecco, purtroppo Matteo è andato via, perché l'ultima notizia di calciomercato.com è che a seguire Glick c'era potenzialmente anche la Lazio, quindi vediamo che succede.
Su Glick secondo me c'è
il ginocchio.
Aspetta,
su Glick secondo me l'ultima parola c'era il presidente, giusto?
Sentiamo, presidente Cairo, cosa può dirci al riguardo?
Io voglio essere sincero con voi, queste domande truffaldine fatte di giornalisti bianconeri che sono come le puzzole, cioè puzzano.
Ma smetta, tristezza.
Tizio del brasiliano Spaccarocce Bremer sono appositamente fatti per avere Glick e fare il terzetto spacca ginocchi. Ronaldo ci pensa due volte.
Sì.
Comunque Glick ha giocato nelle giovanili del Real Madrid, del Real Madrid C, che non so cosa sia, però è un Real Madrid.
Non c'è solo la sapevo il B, non la C, effettivamente.
Anche
no, il C mi lascia è la prima volta che
partite ho giocato
Glick. Real Madrid criminali Oppi, perché hanno anche la stagione del giocatore.
Ma smetta.
Bravo, bella.
Lì hanno le squadre C e qui la gente dalle squadre B si tira indietro.
Vabbè, che aggiungere sul mondiale ancora? Vogliamo...
Avrei due premi speciali.
Vai, poi parliamo. Vai.
Il mio premio speciale tra le negative è la Serbia, che come al solito si è squagliata come tutte.
Sì.
Perché vedendo la Croazia che cammino ha fatto, la Serbia cosa gli manca per fare quella roba lì? Arriva con la prosopopea e abbiamo Milinkovic, Savic, giocato 105 e poi arrivano fuori.
Sì.
Il premio fedeltà lo do a quell'Iran che ci ha fatto sognare. Pensate l'universo, cosa sarebbe accaduto se Ronaldo avesse perso con l'Iran perché ha fatto un gol a Rimi, cioè sarebbe stato tutto cambiato.
Ecco, Fabio, tu che hai visto gran parte, alcune delle partite col commento di Armando Ceroni, come è stata presa in Svizzera?
No, purtroppo non l'ho vista, che l'ho vista con la partita, però ho preso, ovviamente c'era gli highlights, e pare che comunque, da quanto mi dicono gente di là, che diciamo Ceroni era un po' sconfortato, ecco.
Ah, ok. Beh, quindi non è stata presa. Intanto ci dicono, non è Real C, è Real Madrid Castiglia, ci dice Buon Bomba, che è la seconda squadra era, quindi Real Madrid B, praticamente.
Però sti cazzi, cioè, comunque.
No, criminali sono.
Ma smettila, finita.
No, onestamente, a suo modo è stata una delusione anche la Svizzera, perché comunque è una squadra che aveva un buon allenatore, è partita molto bene con col pareggio col Brasile, la vittoria con la Serbia. Poi, come al solito, succede qualcosa nella testa dei giocatori che, onestamente, tecnicamente sono tra i meglio che sono in giro, ma purtroppo non sono.
Ma signor Denardi, purtroppo non sono croati, perché se avessero un po' di sangue croato avrebbero qualcosa in più.
Intanto credo sì, su Balalaika credo che ci sia il servizio auto celebrativo di Mediaset, sì, hashtag mondiali Mediaset i più belli di sempre.
Sì.
vabbè, è giusto anche. È giusto anche un pochettino, diciamo, darsi una pacca sulle spalle, ci sta pienamente, ci mancherebbe ancora. Sky lo fa abitualmente un lavoro di questo tipo, quindi ma anche altre televisioni probabilmente. Ecco, ringraziamo, forse non aver visto i mondiali sulla Rai, perché avremmo visto sempre la Ferrari, il solito contorno di gerontofili e non solo che abbiamo.
Guarda che
la Rai è una presentazione vecchia di 80 anni, con tutto il rispetto. Beh, vedremo adesso. La riavremo gli europei tra due anni.
Abbiamo visto fighe e questo già.
Esatto.
Tra due anni avremo gli europei di nuovo sulla Rai. E anche su Sky, va detto, perché Sky manderà tutti. La Rai manderà una partita al giorno.
televisione nazionale.
Questo chi sarebbe? Di grazia, scusi. Chi è che interrompe?
Era una voce per sottolineare la televisione nazionale.
Ah, ok. Yeah.
Ma le mondiali del Qatar a sorpresa andranno sulla 7, il presidente non ce lo vuole dire, ma
se arriviamo in Champions ci
sai
facciamo
che credo, sai che credo che se i mondiali fossero sulla li prendesse la 7 sarebbe un problema a livello di ordine pubblico, perché c'è in diverse zone in cui la 7 non arriva, tra cui casa mia per esempio, quindi io avrei problemi.
Quella è una cosa buona,
poi secondo me li farebbe dirigere tutti a metà.
Perché la 7 non la prendo i juventini, cioè, ha messo un filtro il presidente.
No, sono i ripetitori nuovi, in realtà sono due anni che la cosa continua, che in alcune zone, tipo qua, la zona casalese del Sandrino, la 7 non arriva in digitale terrestre, ma credo che sia così anche da altre parti.
Molto meglio.
Vogliamo dare i premi dei mondiali, volevi dire i premi dei mondiali, Gianluca?
Finiti.
Ah, scusa, me sono
vogliamo
persi.
Andare avanti.
No, vogliamo leggere i premi veri, più che altro, di questi mondiali, cioè il Golden Ball, che è praticamente il pallone d'oro di questo mondiale, lo ha vinto Modric, mentre invece il Golden Boot l'ha vinto Harry Kane come capocannoniere del mondiale con 6 reti. Il Golden Glove lo ha vinto quel mostro di Courtois. Mentre invece il premio come miglior giocatore giovane dei campionati mondiali l'ha vinto Mbappé. Il premio Fair Play l'ha vinto la Spagna, stranamente, che di solito finisce le partite con 8-9 ammoniti. In questo campionato mondiale si è comportato invece decisamente meglio e ha vinto quindi il premio come squadra più corretta praticamente di questi.
Tutto Courtois, Eric.
Courtois Golden Glove, sì, il premio come miglior portiere.
Lui.
Perché, vabbè, poi parleremo dopo della tua squadra praticamente,
esatto.
del Chelsea, comunque, esatto, dei
comunque
si parla di Courtois.
L'hai detto anche chiaramente il
sì,
vabbè, belle scene qua intanto, dicevo
dove scusa, su canale 5,
su canale 5.
Ho girato, aspetta, vai.
Vedi, in Croazia come si dimentica una sconfitta con l'alcol.
Ovunque.
Che loro festeggiano anche un secondo posto. Noi probabilmente avessimo perso una finale con la Francia, c'era la gente purtroppo i lanciafiamme in aeroporto.
Può essere.
Fate pensare che devono tornare a Interello quei due, sì, più il loro cugino Virscialco. Vi prego, che se no finisce male.
No, vogliamo tra l'altro un'altra cosa dei campionati del mondo, che più che altro è una stranezza. Cioè, la Corea non combina molto storicamente ai campionati del mondo, però quando lo fa ammazza sempre una grande. Nel 2002 l'Italia, adesso la Germania, che comunque...
Nel 66 quell'altra, l'Italia.
No, quell'altra Corea, più che altro. Quell'altra Corea, più che altro, non tanto quell'altra Italia.
Quell'altra Corea, sì.
Sì, esatto. La Corea di...
Non c'è l'Italia, che cazzo facciamo? C'è bella Germania, facciamo fuori loro.
Vabbè, facciamo fuori loro, mettiamoci... Vinciamo una partita, però quella partita che vinciamo la vinciamo con una grande e gli causiamo problemi.
No, l'argomento comunque... secondo me che le tre iperstelle hanno fatto un mondiale anonimo, a parte Ronaldo la prima partita.
Sì, esatto.
Però le tre iperstelle dei mondiali... Ronaldo, Messi e Neymar hanno fatto un mondiale, sì, praticamente dove la loro presenza non si è sentita, ripeto, a parte la prima di Ronaldo.
In compenso è venuta fuori l'altra stella, o comunque uno dei giocatori che comunque era abbastanza attesi, della Francia, ovvero Mbappé.
Quello sarà la stella dei prossimi 20 anni.
Sì, esatto. Se si tiene in salute, assolutamente sì, perché comunque io ho visto
qualcosa, però.
Tu dici la Francia ha giocato l'italiana, ha giocato il contropiede. Sì, ma trovami un contropiede così veloce come quello della Francia nel 2018, perché comunque è un contropiede che puoi fare avendo anche una superiorità fisica, che comunque quella che ha avuto.
Il Belgio con il Brasile ha fatto più o meno la stessa cosa, cioè un contropiede velocissimo come ho visto contro il Brasile. Sì. Ho visto poche volte questo mondiale.
Intanto stanno mandando credo gli highlights di Graziani dalla Jalapas su Canici.
No, tanto per fare un esempio, sì. Su Mbappé.
Sì.
Praticamente Mbappé è il secondo ad aver segnato un gol nella finale mondiale dopo i 20 anni. Il primo era un certo Pelé. Quindi
sì, esatto. Infatti Pelé ha anche twittato, credo, su questa cosa. Vado a cercare il tweet.
Mbappé sarà, Mbappé farà una grandissima carriera, quindi da settembre.
Esatto. Pelé due ore fa ha twittato: se Kylian continua a eguagliare praticamente i miei record, forse dovrei praticamente spolverare un pochettino i miei scarpini. Dice: if Kylian keeps equaling my records like this, I may have to dust my boots off again.
No,
vogliamo dire tra l'altro la battuta bellissima che ha fatto Pelé su Brasile Costa Rica, che è bellissima.
Io sono palleggiato con Maradona, perché anche Maradona aveva fatto questa battuta.
No, Pelé ha fatto durante i mondiali, ha fatto una bellissima battuta su
Maradona, ha fatto la stessa
sulla Costa Rica, ha detto praticamente, perché un giornalista gli ha chiesto: Pelé, pensa che il Brasile del 70 avrebbe vinto contro questa Costa Rica? E Pelé ha risposto: penso di sì. Quanto avrebbe vinto secondo lei? 1-0. Beh, solo 1-0. Beh sì, la maggior parte di noi ha superato i 75 anni, ha detto. Quindi ha parlato il Brasile del 70 nel senso letterale del termine, alla fine. Tornando,
no,
a
c'è da dire, no, comunque ripeto, oltre a essere secondo è il terzo in assoluto che ha giocato una finale dopo i 20 anni, sì, contro Pelé c'era Beppe Bergomi, quindi sì, per dire, non è che è proprio una roba di tutti i giorni.
Ma Bergomi non conta, perché comunque dimostrava già 42 anni nell'82, quindi
questo li dimostra. Non 42, ma almeno 27-28 li dimostra.
Sì, è vero, quello è assolutamente vero.
Di intelligenza calcistica, ecco.
Vabbè, spostiamo il discorso cioè, usiamo la cosa di Mbappé per parlare di calciomercato, perché Mbappé potrebbe essere uomo mercato durante
sì,
questa...
Sì.
Contando che Real Madrid adesso ha un buco davanti, visto che quello col 7 è finito sotto la mole antonelliana a giocare. Ecco, buonasera. Vabbè, presidente, scusate, se veramente voi siete stati la prima scelta di Cristiano Ronaldo, dovevate solo prenderlo alla fine. Non è che vi lamentate che l'abbia preso la Juventus, scusi.
Ma la vogliamo pensare questa barzelletta?
Ma sì, vabbè, ovvio che è una puttanata, però. No, ha detto: beh, l'avrei preso, no, ma poi sarei fallito. Quindi. Il che dimostra che De Laurentiis ha più acume economico dell'intera presidenza e dirigenza del Milan, ma quello è un altro discorso. Tornando a noi,
se vi ricordate, la prima squadra italiana a chiedere informazioni,
sì,
fu il Milan.
Sì. No, la prima squadra a chiedere informazioni su Cristiano Ronaldo fu la Juve nel 2002. Questo almeno,
sì, no,
secondo me,
cosa ti hai detto? Noi avevamo chiesto Ronaldo.
Ricordiamo che la storia che gira è che Ronaldo sarebbe arrivato alla Juve nel 2002 se solo Salas non si fosse impuntato, non avesse accettato la cessione, cosa che non è successa. Il resto è storia.
Comunque, con scambio con Palladino, ricordiamo.
Come, scusa?
No.
Con scambio alla pari con Palladino.
Sì.
Ma esatto, l'anzafame, certo, nuovo Cristiano Ronaldo.
Sì, vabbè, quella, cioè, quello la Juve non l'ha mai detto, l'ha detto un giornale di Torino a caso.
È un evergreen
che inizia per T e finisce per Uttosport, che non citeremo.
No, finisce nel cesso dopo aver tirato l'acqua.
Vabbè, lascia perdere, lasciamo stare. Tornando al mercato, Mbappé sicuramente diventa uomo mercato. Bisogna vedere se vorranno cederlo, più che altro. Se
Real Madrid
sarà... perché i due nomi...
Anche secondo me Real ne ha già preso un altro.
Che Neymar, tu dici che ha già preso Neymar.
No, è il 10 del
Hazard.
Hazard? Tu dici che prende Hazard?
Ha praticamente detto...
Mi sembra un passo indietro rispetto a Mbappé. Cioè, con tutto che Hazard è forte, però
lui,
mi sembra...
arriva solo lui, infatti.
Infatti, mi sembrava strano. No, dovessi scegliere, io in questo momento prenderei Mbappé, però anche Neymar, comunque, al di là dei tuffi che ha fatto in questo mondiale, comunque è un giocatore assolutamente degno di nota.
È anche vero che ora... il Paris Saint-Germain, se deve rinunciare ad uno, rinuncia a Neymar.
Sì.
Esatto, facendolo rotolare verso un'altra squadra, sì, non a caso.
È anche vero che se c'è un momento per fare cassa, questo è sicuramente più adatto.
Esatto.
Però, vai.
Più che altro, intavolare una trattativa per Neymar, secondo me, sarà molto più complicato rispetto alla Juve che ha preso Cristiano Ronaldo.
Anche la Juve comunque la trattativa sicuramente non l'ha fatta in una settimana.
Ovviamente.
È già diverso tempo da dire che
Paris Saint-Germain non farà sconti sicuro su Neymar, contando quanto ha speso lo scorso
anno. Anche perché la sensazione, poi lascio parlare Fabio, al contrario di Cristiano Ronaldo, comunque sia di giocatori che, tutto sommato, grandi problemi a livello di spogliatoio in questo momento non te ne creano. Cioè, comunque,
e poi sono giocatori che sono giovani.
Cioè, non sono giocatori. Non sono giocatori che mi danno l'idea di andare via in questo momento, contrario a Cristiano Ronaldo. Vai Fabio.
Ah, sebbene le puttanate della stampa che sto leggendo, una più grossa dell'altra, dicono ce l'hanno fatto passare per un ventenne nel corpo di un 33, però di anni ne ha 33. Cristiano Ronaldo, quindi comunque non è che c'ha tutta sta carriera davanti.
No, fai 4 anni alla Juve, poi smetti.
Probabilmente
poi,
la sua scelta, anche intelligente, quella di magari venire in un campionato un po' meno affaticante, dove magari si può permettere anche di non giocare qualche partita, perché comunque la squadra, la Juve, anche senza lui sulla carta è più forte di tutte le altre, sì, tranquillamente, quindi si può permettere di non giocare qualche partita, di preservarsi, perché comunque, certo, quando passi, e non di pochi, 30 anni, devi anche cominciare a pensare in questo, certo, modo.
È anche vero però che stiamo parlando comunque di un ossessionato che dopo le partite di Coppa va a farsi 40 minuti di vasca di terapia criogenica in una vasca gelata a meno 5 gradi nel cuore della notte, quindi comunque questo è un matto, cioè alla fine
a Torino
il che forse lo pone a essere un 33enne che fisicamente sta meglio magari anche di gente che ha qualche anno in meno.
Sì, assolutamente, però
la dimostrazione l'abbiamo avuta quest'anno anche in campo,
assolutamente, però sì, come si dice,
sì, da qui dire magari 23enne magari no, però
esatto, dopo i 30 anni il declino, che poi secondo me qui stiamo parlando di uno comunque si tiene molto, quindi anche il declino fisico magari arriva anche un po' a sorpresa, diciamo, quando meno, sì, te l'aspetti. Però, ripeto,
è anche vero che numeri alla mano fino a questo momento declino non è che l'hai visto moltissimo.
No, assolutamente. La vasca per fare la vasca criogenica non c'è problema, basta che fa 10 km fuori Torino e trova meno 5 fino ad aprile.
Esatto, vero anche questo. Sulla neve se la fa direttamente, va sul Monviso e va a farsi qualcosa praticamente. Comunque,
che non è venuto a Napoli perché non c'è mai freddo.
Cioè, parliamo di un giocatore che a livello di gol, parliamo di un giocatore che ha fatto... che negli ultimi 5 anni ha fatto 47 nel 2013-2014 47 presenze e 51 gol, l'anno dopo 54 61 gol, 48 51 gol nel 2015-2016, 46 42 gol nel 2016-2017, 44 presenze e 44 gol quest'anno, quindi comunque parliamo di un giocatore fuori dal comune, intendiamoci.
La cosa è che segna a una media migliore in Champions, che
sì, vero, perché quest'anno di nuovo 13 presenze e 15 gol in Champions League.
Quindi... Esatto, cioè bisogna capire.
E terza Champions di fila, aggiungerei anche. Quindi, insomma,
esattamente.
Insomma. No, vabbè, parliamo della trattativa di Cristiano Ronaldo,
la classica situazione che se non dovesse vincerla quest'anno la Champions, è evidente che c'è un problema un po' più di fondo alla Juve.
Sì.
Però vabbè, cioè attualmente la Juve si è messa nella condizione in cui la Champions... Non dico può solo perderla, però deve fare una grossa fatica per perderla.
Mettiamola così, il vantaggio di avere Cristiano Ronaldo alla Juventus, secondo me, è, al di là del miglioramento tecnico, che comunque è evidente, e anche, soprattutto dal punto di vista psicologico, nel senso che sì, gli altri anni, quando la Juve beccava il Real Madrid, beccava il Barcellona, beccava il Bayern Monaco, non dico che partiva già battuta, però comunque partiva in una situazione di netta inferiorità. Adesso, sì, con Cristiano Ronaldo, tu comunque un piano B ce l'hai sempre. Cioè, comunque non parti battuto. Ed è comunque un grande vantaggio questo dal punto di vista psicologico per la Juve. Poi è chiaro che comunque alza anche a livello tecnico. Quello è ovvio. E sarei matto a dire il contrario. Però è una bella situazione per la Juventus. Poi da qui a dire può solo perdere la Champions League. Vero che hai il giocatore più forte del mondo, però andiamo con calma, perché comunque la Champions League ha dimostrato che comunque... tutto può accadere. Cioè, lo stesso Real Madrid è stato uscire con la Juve quest'anno.
Vai. Esatto, non è poi solo perdere, però diciamo che
sei già in una situazione molto migliore rispetto allo scorso anno. Questo è ottimo.
Cioè, ti metti in pole position, ecco.
Ma poi comunque, Eric, per un giocatore come Bentancur, faccio un nome a caso, anche solo entrare nello spogliatoio e vedersi un giocatore come Cristiano
Ronaldo,
se gioca nella tua squadra, cioè ti dà una carica.
Ma infatti, secondo me, le cessioni che ci saranno, che ci saranno ovviamente, non saranno poi così semplici, perché la gente, cioè da professionista, di grande risorso economico, giocare con Cristiano Ronaldo è un'occasione più unica che rara.
Certo.
Non se la farà a sfuggire tanto.
No, credo che l'unico, secondo me, che abbia intenzione proprio di andarsene ai Higuain, perché gli hanno praticamente però, gli hanno fatto capire che non è molto gradito.
I due nomi che secondo me la Juve sacrificherà sono Higuain e Rugani, dovessi proprio dire. Sì. Forse anche Marchisio, però mi dà l'idea. Quello volevo dire, cioè comunque mi dà l'idea Marchisio anche di non avere tante domande, che è strano comunque per un... Però paga che fatto che ha giocato pochissimo negli ultimi
può andare in un MLS tranquillo, tanto comunque.
Sì, ok, quello sì.
Però magari appunto uno così da cui non puoi ricavare nulla, quindi ti cambia relativamente poco averlo o non averlo. Effettivamente a 32 anni dice: beh, io però ho giocato con Cristiano Ronaldo.
Sì.
A 32 anni però ci giocato.
Sì.
Spero vendano solo quei due lì, che non vendano anche un terzo stile Pjanic piuttosto che
adesso ce la fanno quei bilanci adesso.
Pjanic secondo me puoi venderlo solo se hai o un accordo per Pogba o uno per ritorni Pogba, anche se mi sei scaldato non mi sembra molto da Juve.
Mm-hmm.
Dal quale puoi ricavare un bel gruzzoletto secondo me piace.
Mm-hmm. È anche vero che andando a vedere le magliette vendute di Ronaldo il sacrificio potrebbe essere meno necessario del previsto.
Io sostengo che questo trasferimento forse sarà esagerato, ma incide dal punto di vista economico rispetto a quello sportivo 60-40 secondo me, perché effettivamente è stato fatto un discorso che noi non conosciamo a livello economico, o conosciamo per quello che leggiamo sicuramente molto più non complesso, molto più studiato rispetto al trasferimento sportivo in sé. Le magliette, gli sponsor nuovi del 50%
la Juve secondo me rientra di questa cifra e non credo neanche farà grandissima fatica, ti dico la verità.
No, non è un fatto di far fatica, cioè secondo me questo colpo per lo sportivo medio potremmo aprire il discorso abbonamenti su questo punto, però loro l'hanno fatto per il 60% per un discorso economico. Mm-hmm. Secondo me. Cioè, supera quindi quello sportivo.
È vero, però come dico sempre io, a fine anno il tifoso non va in piazza a sventolare i bilanci, ma va...
No, quello no.
Come ho detto il tifoso...
Il mio punto di vista è assolutamente dal punto di vista societario.
Cioè, o è consapevole della cosa e quindi...
Sì, ma anche fossimo consapevoli, perché volendo noi potremmo anche essere, tra virgolette, consapevoli nel limite del possibile. Se quest'anno la Juve non vince la Champions può aver venduto 5 milioni di magliette che sono i cazzo stessi.
Esattamente, sì. Cioè, anzi ancora di più, perché questo qua è, diciamo che se c'è una garanzia, anche se una garanzia nello sport non esiste, però se usce uno che negli ultimi anni ha garantito questa cosa è sicuramente lui. Certo, non aveva proprio l'ultimo cast di supporto al mondo,
no,
però neanche quello della Juve mi sembra proprio messo male.
No. Intanto, quindi, vai, scusami, poi volevo solo dire una cosa.
Quindi, secondo me, così. La cosa, secondo me, è un discorso che va avanti anche per molti anni, perché molti lo prendono per scherzo dicendo, però, onestamente, oggi un ragazzino che sta scegliendo la fede si va a indirizzare ora verso, a meno che non abbia una famiglia forte che lo indirizzi dall'altra parte, però se non ha una gran famiglia e gli piace solo il calcio, è probabile che si indirizzi magari verso la Juve, proprio che si ammira Cristiano Ronaldo. Quindi sono cose comunque sono tanti discorsi quelli che rientrano nella cosa, però certo. La cosa che è più importante è che a fine anno devi alzare quella coppa lì, che onestamente, ripeto, la Juve secondo me è talmente ossessionata, che non è un brutto termine, cioè un'ossessione giusta, perché comunque
sì,
è
certo.
Proprio importante per un club. È talmente ossessionata che probabilmente ha voluto fare questo all-in, cioè nel senso,
diciamo, certo.
Questo sul mercato, se ci va bene, perché è quello che ci può avvicinare di più ad alzarla questa coppa.
Naturalmente. Intanto chiedo scusa, abbiamo uno scoopone, abbiamo uno scoop di... Un attimo che devo solo chiudere un attimo alcune finestre di Discord. Abbiamo uno scoopone, siamo in possesso, grazie a Twitter, del menù faraonico di Cristiano Ronaldo della prima serata a Torino. Possiamo credo mandarlo in onda, eccolo qua. Cristiano Ronaldo avrebbe mangiato in quel di Torino i seguenti piatti: vitello tonnato, insalata di mare, caprese, pasta al pomodoro, pollo e da bere acqua naturale. Diciamo che non è stata una cena particolarmente luculliana, mettiamola.
Ma c'è scritto anche che marca di mutande ha su?
Scusi?
C'è scritto anche che marca di mutande ha su? Per
no,
caso?
Beh, avrà le sue probabilmente, no?
Aspetta qualche giorno,
c'è il sito, cos'era? CR7 Intimo, credo che fosse, qualcosa certo, di simile.
Per le sue abitudini questo è un pranzo di nozze.
Vero anche questo. Però diciamo
vediamo che il vitello tornato lì si è andato in stomaco.
Ma, dove deve andare, scusi? Sicuramente non nel cuore, mi permetta. Scusi, anche lei.
Ma male! Che schifo!
Okay. No, che schifo è un altro personaggio di un'altra trasmissione.
La qualità di questo campionato è stata violata. Vergogna!
Come, scusi? Non ho capito.
Questo campionato è già finita.
Ma la smetta, non dica fesserie.
Cosa volete da me?
Non so, veda lei, presidente De Laurentiis.
Ah!
Cosa? Cos'è questo? Dov'è tra l'altro lei? È a Crotone anche questa sera? O...
Prendo gli allenamenti di Ancelotti, che a quanto pare ha fatto fare merenda alle 8 di sera.
Ok, merenda alle 8 di sera, ok.
Eh sì, anche adesso con Ancelotti si mangia tanto, secondo me.
Sì.
No, diverte anche tanto.
Tra l'altro, scusate, qualcuno di voi ha visto qualche immagine dell'amichevole di ieri del Napoli, per caso? Giusto per curiosità? Ma cosa sta facendo vedere su Canale 5? Ma sta facendo rivedere la finale su Canale 5, che hanno finito... Che hanno finito Balalaika 5 minuti fa. Credo che facciano vedere tipo o una sintesi o comunque una, diciamo, qualcosa. Fanno rivedere praticamente la finale su Canale 5.
Per chi è arrivato magari tardi.
Esatto.
Perché oggi
pomeriggio. Tutti
la fai vedere alle 11 di sera. Falla vedere. Invece che fare quella porcata di Balalaika dalle 8 e mezza alle 11, fai la replica della finale. A parte che la fanno vedere anche su Mediaset Extra, credo, una cosa di questo tipo. Comunque, vabbè, tornando a noi, volevo dire, mi sono perso un attimo quello che volevo... Qualcuno ha visto l'amichevole del Napoli ieri, un pezzo. La mia domanda era, chi era quello del Napoli sulla gru a guardare la partita? Non so se avete visto le immagini. C'era uno del Napoli sulla gru. C'era una gru e questo...
È una spia, Eric.
Ma no, era la maglia del Napoli.
Era una... Vabbè,
io vorrei fare una battuta, ma ci taglierebbero la diretta, quindi me la tengo per me. Sì.
Ecco qua. Potremmo mandare le immagini tra qualche istante di questa...
Però poi dovrebbe rimanere un segreto.
Cosa? Comunque, dovrebbe rimanere un segreto? Che sei visto in diretta TV, sei visto che c'era questo qua.
Esatto, era il mago sentenza, lo dico.
Anche perché mi permetta, adesso se riesco mando le immagini in diretta. No.
Purtroppo intanto... devo dire che hanno ragione i suoi colleghi, sì, era il mago sentenza.
Ah, ok, benissimo. Ecco qua, adesso...
Ha richiesto Ancelotti per vincere lo scudetto. Senza il mago, ha detto, non si vince.
Non riesco purtroppo a mandare le immagini.
C'è da dire che comunque se la Juve ha preso probabilmente quanto c'era di meglio c'era in giro in assoluto per il campo, il Napoli probabilmente si è assicurato quanto di meglio c'era in assoluto per quanto riguarda la panchina.
Assolutamente. Assolutamente.
Non lo so, sinceramente. Io ho il timore che abbia ragione Bomba, il quale dice che Ancelotti... ormai abbia perso un giro.
Eccolo qua.
Carità, un ottimo allenatore.
Ecco, questa è l'immagine di ieri. Adesso è piccolina, però c'è questa gru e c'è questo qua del Napoli che sta registrando praticamente le immagini della partita. Non so per quale motivo.
È il mago, fa l'osservatore astrologico.
Va detto che Sarri aveva tipo il drone, mi sembra qualcosa di simile. Qua siamo alle gru, praticamente. Siamo arrivati.
Ancelotti voleva il drone. Però non ce l'avevamo più, abbiamo mandato al mago sentenza.
Avevate finito i soldi praticamente.
L'ha portato Sarri al Chelsea.
Sì, esatto. Parleremo poi di Sarri al Chelsea. Ecco, Gianluca credo che abbia preso bene l'arrivo.
Sei contento?
Guarda.
Lui e Jorginho, tutte e due.
Esatto, credo che l'abbia presa particolarmente
bene. Positivo Giallo, almeno non prenderanno Tomovic, si spera.
Magari in confronto a quelli che vuole lui.
Vabbè, uno è Higuain di quello, cioè uno che potrebbe arrivare al Chelsea, mettiamola
così. Giroud, perché vuole anche Higuain?
Perché Giroud, almeno quello visto ai mondiali, probabilmente sì, non sarebbe neanche di scarpini. Higuain che non ha giocato neanche a sto gara mondiale.
Vero e Morata che fa, Giallo?
Il problema, quello magari lo tiene.
Ho capito, va bene. Comunque sì, conferma su Canale 5 sta facendo rivedere la finale, sta mandando gli inni della partita, adesso poi ci sarà probabilmente anche o la finale o un'ampia sintesi praticamente della finale. Tornando a noi, al calcio mercato, vabbè, la storia di Ronaldo bene o male alla Juve la sappiamo, cioè Ronaldo voleva andare via dal Real Madrid.
Non vuole parlare di... Qualcuno non parla della vera regina del mercato, ovvero la Roma?
No, la regina del mercato, a parte la Juve, che vabbè, col colpo di Cristiano Ronaldo è un po' fuori classifica, direi l'Inter, perché comunque l'Inter secondo me ha fatto un'ottima campagna.
Sì, no, io sono contentissimo.
Sì. Tanto primo gol della stagione ieri dell'Inter l'ha fatto proprio Lautaro Martinez, quindi diciamo sì, che si è presentato benino, mettiamola così, il giocatore. Ha anche fatto due gol Caramò, che probabilmente non gli farà mai più nella sua vita, però l'inizio quantomeno...
Serve anche loro, quindi. Sì. Però potenzialmente è un grande acquisto perché, e lo capisci anche dalle cifre, cioè... L'hanno preso a 24 milioni e hanno già messo una clausola che è superiore a quella di Cardi, 111 milioni. Quindi significa che comunque l'Inter ha dovuto fronteggiare una discreta concorrenza per arrivarci. Mm-hmm. Quindi è stato un buon colpo, ripeto, l'acquisto probabilmente più importante per i piani tecnici è Nainggolan, perché sì, Nainggolan comunque...
Sì, sono d'accordo.
Nainggolan e Spalletti hanno un rapporto speciale.
Fedele, guarda, ci scambiamo i messaggini anche nella notte.
Certo.
Ma poi comunque
sì?
Nainggolan secondo me era il centrocampista che mancava all'Inter da molti anni a questa parte.
Sì,
sono d'accordo, assolutamente.
Proprio perché l'anno scorso si è sentita paurosamente l'assenza di Nainggolan. È arrivato Rafinha, che però è un giocatore diverso rispetto a Nainggolan, e onestamente a riscattare Rafinha a tanto, che comunque so che stanno magari ancora trattando per averlo un po' meno, diciamo, mm-hmm, e prendere Nainggolan a questo prezzo di saldo e liberandosi di Santon, quindi figuriamoci proprio
che è finito alla Roma, tra l'altro, ricordiamo, esatto, nell'ambito dell'operazione Nainggolan.
Esatto, cioè il miglior mercato l'abbiamo fatto sulle cessioni,
che bello, e vai,
siamo arrivati alle plusvalenze anche in maniera appia, sì, e abbiamo cosa vi faccio starci, perché l'unica triste per la Dio di Sant'On,
sì,
non mi interessa,
credo che nemmeno Sant'On sia triste per la Dio di Sant'On all'Inter. Mi permetta.
Sei indignato, vabbè, zitta. Aver ceduto Santone ed Eder, e probabilmente non è finito. Dovevamo piazzare Joao Mario, quello mi sembra un po' più complicato.
Candreva, Fabio.
Esatto. lasciamo perdere. Dicevo, però, l'unica cosa è che purtroppo per questo motivo, anche per ragioni di fair play finanziario, non abbiamo potuto riscattare né Rafinha né tantomeno Cancelo, che giustamente è andato alla Juve perché ci sta, uh-huh, era libero, poteva fare molto. Sono cose che purtroppo già si sapevano, era già stato preventivato che i due non sarebbero rimasti, anche perché onestamente i diritti di riscatto
magari era meno preventivato che finisse la Juve, quello magari inizialmente cioè, non era molto preventivabile.
E onestamente, come si dice, c'era comunque la Juve già lo seguiva l'anno scorso, poi noi uh-huh siamo riusciti a prenderlo. Cioè, è un giocatore comunque, secondo me, come terzini destri dentro i pochissimi in giro del genere, ha solo il problema della fase difensiva.
Sì.
Ma ripeto, la Juve ha talmente tanto in avanti nella persona di un giocatore che può anche permettere di sacrificarlo un pochino a fase difensiva. Cioè, non credo vedremo più la Juve da 20 gol subito a giorno, magari subirà 40, ma ne farà 110.
Sì, anche perché ha aggiunto giocatore da 40 gol all'anno, anzi, anche di più di 40 gol all'anno, potenzialmente. Esatto. Almeno sulla carta, poi ovviamente dovremo far parlare il campo.
L'unica cosa che ci manca è un terzino destro, perché comunque
sì,
noi parliamo ampie cose, ma non parliamo che i colpi più importanti l'Inter l'ha fatti per tempo, a parte Lautaro Martinez, anche De Vrij, Asamoah, che praticamente con la permanenza di Skriniar hanno creato tre quarti di difesa che l'Inter da parecchio che non aveva. Ovviamente Skriniar De Vrij è la miglior coppia centrale che ha l'Inter da Lucio Samuel.
Se dovesse davvero arrivare Versalico, secondo me l'Inter non ha nulla da invidiare alle altre squadre.
Un altro croato qua no, eh. Per piacere. Okay. Cugino no.
Ok, va bene.
A giocare tutti e tre titolari, io non c'ho più posto. Sì.
Diciamo che l'Inter, adesso bisogna vedere se magari non vorrà comunque cederlo, anche se non, a questo punto non penso gli convenga per la squadra, gli converrà sicuramente dal punto di vista economico. Questo mondiale ha fatto direi molto bene a Perisic, quindi se l'Inter vuole farci casse in questo momento è il momento giusto per farlo.
Allora. Ieri a un'intervista alla TV russa Mourinho ha proprio detto chiaramente che c'ero di non avere preso Perisic. Lì ha fatto un grandissimo lavoro Spalletti a convincerlo di rimanere. Bisogna capire se probabilmente con un'offerta che penso si alzerà e non di poco rispetto ai 47 milioni che hanno offerto un anno fa, credo che l'Inter debba valutare se è meglio un Perisic o magari cederlo, perché comunque cederlo ti dà l'opportunità non solo di sistemare praticamente, mettere a posto per finanziario, ma anche di non dover fare delle scelte dolorose per la Champions League, perché adesso l'Inter dovrebbe tenere fuori due giocatori che al 90% saranno Barcavallero e dopo il destino è crudele, l'altro è destino, cioè quello che ci ha portato in Champions. Però è così. La cosa però che bisogna valutare, ok, da via Perisic, ma un altro Perisic in giro c'è, soprattutto a meno del prezzo per cui lo venderesti. Questo è sicuramente qualcosa da considerare, pure quello.
Il croato a me va benissimo, basta me ne trovi un altro. Malcolm per me va bene, perché è brasiliano e non è apparente
croato. Non è croato, ok, perfetto. Cioè, siamo a questo, praticamente.
Intanto c'è la mia... C'è madre che vuole scattare la rivolta anche per Perisic. Cioè. Allora, Perisic ha bene forza,
Perisic,
non come gli altri.
Perisic, se lo vendete ci fate 90-100 milioni, probabilmente, in questo momento.
No, adesso sì.
In questo momento.
75,
no?
Si può vendere. Esatto. Ma ripeto, l'Inter adesso è una società, a prescindere da tutto, l'Inter è una società che sta bene ora.
Sì, nel senso.
È una società che deve. Che se
diciamo, è una squadra che in questo momento, ovviamente, per ovvi motivi, non può ultraspendere, perché comunque in questo momento non può farlo.
Non può ultraspendere. Cioè, per dire, per il discorso che avete. Adesso io faccio un discorso per assurdo, ovviamente, perché l'Inter non ci ha neanche pensato, perché c'è altro cui pensare ora. Però il problema serio col fair play finanziario non sarebbe per l'Inter, per un Inter o comunque per una squadra. Anche la Roma non sarebbe stato per un eventuale di un Cristiano Ronaldo uno simile l'ingaggio, perché quello te lo ripaghi con le magliette. Per l'Inter il problema serio erano la spesa iniziale, perché comunque non può ancora permettersi di farla. Quindi, e quest'anno l'Inter è stata brava a fare il mercato nelle sue potenzialità, però a rinforzarsi allo stesso punto.
Esatto,
allo stesso punto.
Esattamente.
E ha ancora un anno, diciamo, di sofferenza, ma se a fine anno finirà con i conti a posto, questa sofferenza apparterà al passato.
Deve migliorare il fatturato, e l'unico modo è andare bene in Champions, praticamente. O comunque arrivare bene in campionato e qualificarsi poi da Champions.
La cosa positiva che fa capire il lavoro che ha fatto Suning è comunque che è una squadra che ha più che raddoppiato il suo fatturato negli ultimi 3-4 anni, comunque l'ha portata a livelli superiori anche parametrati rispetto all'anno successivo alla Champions.
Sì.
Secondo me lì fu fatto un lavoro disastroso, perché lì non si sfruttò per nulla la Champions League vinta. Non si andò alla ricerca di nuovi sponsor, andò alla ricerca di niente. Cedette anche ad alcuni ricatti di giocatori tipo Milito, ma purtroppo lì è stata una manovra un po' ordinata. e quindi diciamo che poi io mi ritoglio bene nell'anima, quindi comunque è stata una caduta, diciamo.
Beh, giocatore due gol in finale col Bayern Monaco, quindi insomma.
Esattamente, cioè, insomma. Però vedi, il Real Madrid stesso, Cristiano Ronaldo ha detto voglio andare, e alla fine, nonostante un po' di resistenza,
alla fine è andato alle condizioni che si diceva, cioè 100 milioni più 12 di procuratore.
Quindi perché comunque, però il problema è che a differenza di Cristiano Ronaldo, che considerava il ciclo chiuso, Milito probabilmente mal consigliato era andato lì a batter cassa, perché comunque un giocatore diciamo che di suo non la batte cassa, deve avere sempre un suggerimento dall'alto per fare queste cose qui. Quindi, diciamo, sì,
ci pensa gente come me.
Esattamente, okay. Uno che non ha mai battuto cassa.
Benissimo, vita. Benissimo.
Oh, devo dire una cosa a Mendes, sì, io 12
la sono svuotata del tutto, non l'ha battuto.
Comunque, una formazione dell'Inter probabile, cioè possibile a oggi, stando almeno alla Gazzetta, vediamo se corrisponde a quello che potrebbe essere. Andanovic in porta, Asamoah, De Vrij, Skriniar ed Ambrosio in difesa, Brozovic e Gagliardini in centrocampo, Perisic, Nainggolan e Politano dietro Icardi, unica punta. Ci può stare come formazione?
Io sono convinto che arriverà un altro laterale, un esterno di difesa e uno d'attacco. Il centrocampista secondo me non è necessario, cioè nel senso non è una priorità, ma comunque l'Inter adesso è abbastanza a posto, anche se finalmente Gagliardini dovesse fare una stagione partendo da luglio e non come l'anno scorso che si era fatto 3 giorni di vacanza e è stato ciucco per 6 mesi. quindi poi magari col fatto che magari i Vessino e Borca Valero appunto non giocheranno, è probabile che non giochino la Champions, magari saranno un po' più freschi per il campionato, quindi diciamo l'Inter ha un po' più di scelta rispetto a un anno fa. E bisogna secondo me capire. Comunque secondo me è un bel lavoro anche quello che ha fatto Spalletti l'anno scorso, perché conosceva un po' il clima, aveva gettato tanta acqua sul fuoco. Quest'anno invece sta facendo il contrario, getta un po' di benzina sul fuoco, perché dice probabilmente ha sentito anche l'anno scorso la squadra un po' persa, soprattutto nella fase invernale, e quest'anno invece gli sta motivando dicendo guardate che noi non siamo inferiori alla Juve, per dire, perché comunque è chiaro che
guardate che se noi ci avessimo modo Ronaldo lo azzoppiamo, non c'è un problema.
No, c'è anche l'opzione per quanto riguarda l'Inter invece di uno schema a due punte, invece che Icardi unica punta, Icardi Lautaro Martinez.
Infatti non a caso ieri si è giocato con lo schema classico, mercoledì a Sion la seconda amichevole si giocherà, Spalletti ha già detto
con
che
Icardi Lautaro, sì.
E avendo Skriniar, De Vrij, Miranda, potenzialmente una difesa 3 con senza punti deboli,
sì.
Esatto, un 3-4-1-2,
sì.
3-4-1-2, e però in quel caso lì vedo difficile la collocazione di Perisic, e questo è sicuramente un argomento.
Cioè diventa praticamente Brozovic, Nainggolan, Gagliardini, Politano, centrocampo con Icardi Lautaro davanti.
No, anche Asamoah è sicuramente un box to box, nel senso che che può fare benissimo il tutto campista, diciamo, di sinistra.
Sì, vero.
Bisogna vedere se a destra si riuscirà ad avere un individuo del genere. E Versalico mi sembra così, perché mi sembra che anche la Croazia c'erano dei frangenti dove giocava a 3 e quindi ci alternava molto gli schemi, non era uno schema abbastanza mobile, diciamo che si capiva molto. Lo stesso Atletico Madrid gioca sia a 4 sia a 3, quindi
sì.
Secondo me Versalico per il discorso difesa 3 probabilmente è l'ideale.
No, la Juve invece, dicevo che la Juve invece ha due possibilità: o gioca col 4-3-2-1 o col 4-2-3-1. Credo che non si scappi da Ronaldo unica punta, e questo non credo ci piova. Le due opzioni sono o Matuidi e Emre Can a centrocampo con Douglas Costa, Dybala e Cuadrado dietro Ronaldo, oppure, come dice la Gazzetta, 4-3-2-1 con Matuidi, Pjanic, Emre Can a centrocampo, Douglas Costa e Dybala dietro unica punta Ronaldo. Bisogna anche vedere se Dybala rimane, ovviamente, che comunque è un dubbio assolutamente più che legittimo.
È un po' Dybala, secondo me, è un po' lo stesso discorso che vale per Icardi. C'è gente che hanno il cartellino del prezzo, comunque Icardi ce l'ha,
sì,
quella clausola che scadrà tra 48 minuti, però non arrivano offerte. Cioè, è strana questa cosa qui. O dall'estero ritengono ancora il valore troppo alto rispetto a quello che è il cartellino.
Ma poi, scusa, l'Inter lo venderebbe a dire del cartellino? Secondo me no.
No, l'Inter no, cioè l'Inter ha la clausola, se qualcuno si presenta con 110 milioni bene, se no
infatti... Perché secondo me anche presentandosi con quei soldi, e a tutt'oggi nessuno si era ancora presentato, non lo so se l'avrebbe prevenuto cuor leggero, no, nel senso che comunque
beh, la clausola comunque c'è, toglie di mezzo la squadra praticamente, cioè...
esatto, la clausola, no, toglie di mezzo,
no, la clausola serve per rescindere il contratto.
Chiariamo che tolga di mezzo la squadra non è del tutto vero.
Sì, diciamo, se tu stai presente a 110 milioni, la clausola viene messa automaticamente in automaticamente. Allora, cioè,
visto che la clausola te la paga la società, non la paga il giocatore per quanto dovrebbe pagare il giocatore.
No, però se tu ti presenti con 110 milioni, la clausola entra automaticamente.
Aspetta,
in discussione.
Il giocatore deve volere andare lì.
Vabbè, ovvio, grazie al cazzo.
Fate finire il
grazie
discorso,
al cazzo,
bene,
vabbè, grazie al cazzo. Ma la maggior parte delle clausole la porta il giocatore alla fine, cioè comunque lo porta il procuratore. Vai.
Il punto è comunque che non, io ritengo che Icardi, cioè la squadra che sia stata fatta non sia stata fatta solamente per Icardi, ma sia stata fatta in funzione anche del fatto che probabilmente Icardi a tutt'oggi non ha mercato, e quindi l'Inter secondo me non si è mai posta grossi problemi con
tutto. Onestamente, proprio per la presenza della clausola, onestamente un giocatore come Icardi, tu che soprattutto si trova, l'ha detto anche in un'intervista a Vandanara l'altro giorno, loro a Milano si trovano benissimo, nel senso i bambini stanno crescendo qui, fa la scuola calcio all'Inter, vabbè, poi sono discorsi che lasciano il tempo per trovare, però loro qui a Milano si trovano bene. Onestamente, se te ne vai via è solo per un progetto tecnico super. E il progetto tecnico, cioè una squadra super, e al momento squadra che all'estero, abbiamo la causa della valida solo per l'estero, che ti garantisce questa cosa qui, è il Barcellona Real Madrid, perché non mi sembra che lui, per quanto abbia già detto in passato, sia entusiasta di un futuro in Premier, per dire.
O al Paris Saint-Germain, se vogliamo.
O al Paris Saint-Germain, cioè la sua scelta probabilmente anche per questioni, diciamo, di lingua, perché comunque i figli, sono bilingue, parlano italiano e spagnolo, ovviamente si apre di andare a Madrid, ovviamente di andare in Spagna, comunque se dovesse mai lasciare l'Inter, non credo che credo anche per una questione, ripeto, linguistica, perché comunque ha 5 bambini e li vuol far crescere magari con una lingua più vicina alle loro corde. Mm-hmm. Cioè 5 bambini in Wanda, lui ne ha 2.
Sì, beh, ovvio, certo. Parlando di squadre che hanno fatto un altrettanto grandissimo calciomercato come Inter, Juve e Roma, parliamo del Milan. Leo, non so se Leo è in collegamento in questo momento. Buonasera.
Adesso io l'abbiamo.
Sai che sto guardando tutte le formazioni che la Gazzetta mette di tutte le squadre che sono praticamente in Serie A quest'anno. Sapete che la vostra è l'unica uguale a quella dell'anno scorso? Su tutte e 20 non c'è una squadra che non ha almeno un cambiamento, tranne il Milan.
Uguale
c'era anche l'Empoli, mi pare.
Uguale, no, l'Empoli ha preso la Gumina.
Infatti.
La Gumina.
Dicevo, il Milan, secondo me, poi lascio parlare Leo
che è l'esperto di funerali in questo caso.
Esatto, il Milan, secondo me, ha come si dice?
Anche la Fiorentina, che è una squadra
vero del Milan.
Vai, scusa.
Ecco, il mercato vero del Milan partirà tra una settimana probabilmente.
Sì. Per dire, anche
se i presupposti sono quelli.
Ne ho trovato un'altra che è una squadra esattamente uguale a quella dello scorso anno. Faccio indovinare a Gianluca chi è questa squadra
Torino.
Che è il Torino, no, è una che conosce molto bene Gianluca.
Il Chievo.
Non è uguale. Gioca Giorgi davanti, non cominciamo.
Sì. Vabbè, io vedo in questo momento Sorrentino in porta.
Non puoi leggere il messaggio di Antonio D'Ancona, secondo me no. Antonio D'Ancona, che salutiamo,
sì.
È un nostro ascoltatore.
Esatto, dice Mirabelli, Fassone, Campopiano, Gerarchi Vari, tutti a Piazzale Loreto. Vabbè, non esagererei, però... Il sentimento, diciamo, non gentilezza nei confronti della ex dirigenza del Milan, credo che sia abbastanza condiviso. A parte dalla curva sud, perché Mirabelli è stato salvato dalla curva sud nel comunicato di ieri. Non Fassone, per ovvi motivi. Però Mirabelli stranamente è stato salvato, non so per quale motivo.
Leonardo men che meno, perché poi parleremo anche del potenziale ritorno di Leonardo.
Sì, se ne sta parlando. Comunque la formazione del Chievo è Sorrentino, sono la Gazzetta almeno. Sorrentino, Jarosinski, Tomovic, Bani e Cacciatore in difesa, e Temai, Radovanovic, De Paoli e centrocampo, Giaccherini, Stepinski e Birsa il trio d'attacco. Questo almeno questo è quello che mette la Gazzetta.
Ma Pucciarelli c'è ancora?
Cosa?
Conoscendo Gianluca, secondo me lui è contento che banca una persona da questa formazione.
Dai, state contenti, avete riscattato Tomovic, leggo, dalla Fiorentina. Sì,
Poi c'è Giorgio, dovrebbe arrivare Viola, ne mancano altri tre.
Manca anche un mese all'inizio del campionato. E ti dico, oggi, in questo momento, col Milan è l'unica formazione che non ha cambiamenti rispetto allo scorso.
L'importante è che non ci sia più Pucciarelli.
Sì. Okay. Fabio, alla 10.
Comunque, tornando... Tornando al Milan,
c'è ancora?
Sì, c'è ancora Pucciarelli.
Sì.
L'avete riscattato?
Riscattato, andava pagato 4 milioni.
Troia.
Vabbè, avete riscattato Giaccherini. Ecco, guardate,
allora ti sono vicino.
Comunque, tornando a noi, parliamo del Milan, della situazione tragicomica della formazione rossonera.
Volete che io faccia parlare Mr. Pudong? Ecco. Adesso azionario di Milan.
Adesso non mi risulta onestamente che sia azionario, né che fosse proprietario, né che sia ancora azionario in questo momento del Milan.
Noi abbiamo fatto accordo con Vaffa Americano, noi tenere il 25%,
con chi avete fatto accordo con Vaffa Americano? Cos'è che ha detto?
Elliot, come si chiama quello stronzo?
Con Elliot, proprietario del fondo, sì. Tra l'altro, ricordiamo che ufficialmente per la UEFA è vietato per un fondo possedere una squadra di calcio, però magari in situazione provvisoria chiudono anche un occhio.
Beh, ma attualmente direi
attualmente
che
la domanda è chi cazzo è che lo compra in Milan in questo momento?
Credo che probabilmente accetterebbero anche Jack lo squartatore.
Oddio, magari no, però... Magari il mostro di Milwaukee, magari no.
Lui riconosce il tasso all'asse male, allora gliene frega niente. Sì. L'hanno già escluso.
Ho trovato modo di riprenderci Milan. Ce l'ha detto, signore. Nostro zio.
Un altro zio? Chi è questo zio di grazia? Cioè, lo zio di zio Fudong. Cioè, cos'è? Il prozio Fudong in questo caso?
No, noi in famiglia avere le due lami, come si dice da voi? Lami di discendenza.
Sì, rami dell'albero genealogico, sì.
Dong. L'altro è Zidong, che è quello che c'ha Palma.
Zidong, quello che ha preso il Parma, ok, perfetto. Vabbè.
Suo figlio e lo mettiamo presidente, lo chiamiamo Elliot Zidong.
Certo, va bene. Facciamo parlare una persona seria più che altro di quello che sta succedendo al Milan. Leo, cosa vogliamo aggiungere su quello che sta succedendo alla formazione rossonera, alla società, anzi rossonera.
La situazione è sotto gli occhi di tutti, cioè finché non verrà risolta questa situazione societaria, il mercato non può sbloccarsi. E qualora anche dovesse sbloccarsi, non vedo, quantomeno per quest'anno, grandissimi colpi, ecco.
Sì.
Cioè, comunque bisogna saldare dei debiti e quindi questo è quanto, cioè. Mm-hmm.
Che vogliamo aggiungere su questa situazione? No, dovete vendere. La domanda è, visto che comunque dovete vendere per comprare qualcuno, perché, ok, può anche... Diciamo, può anche, come posso dire, può anche il Milan, o comunque il fondo Elliot, investire 50 milioni, però con 50 milioni che ci fai praticamente? Non è che ci fai moltissimo alla fine, no?
Un'ottima domanda.
Ecco, dovete vendere qualcuno. I nomi chi sono alla fine? Perché il nome...
Donnarumma
a parte quello, ma anche Bonucci potenzialmente, che comunque sarebbe...
Sì.
Bonucci è uno di quelli che di cui si parla di più a livello di possibile gestione.
Ce n'è uno che potrebbe andare via al Milan con tanti soldi.
Suso?
Tanti non lo so, Suso. Cioè, lo vendi bene, ma non una cifra esagerata alla fine, secondo me, vai.
Neanche 60 milioni Jorginho, secondo te non gliene dà 40 a cazzo al Milan?
No, 40 sì, però non una cifra esagerata.
Prendere chi?
Tuso,
per prendere nessuno, per saldare i debiti.
L'ho capito qui.
Chi, scusa, ripeti che salta sempre la prima sillaba da te?
cioè a Cesuso, quindi 40 li spenderebbe volentieri, giusto perché ce li ha.
Sì, ok, però chi prende? Il discorso è quello, c'è di Suso, chi prendi al suo posto? Il discorso è quello.
Milan?
Sì, beh certo. No,
hai già preso Lirovic, no?
Kosovic, come quello nuovo. Quello...
No, io fossi in loro andrei a bussare da Ferrero, che vedo vende ancora. Sì.
Beh, sai cosa?
Quello lì
va male al Milan che il Zapata, quello buono, è stato venduto, già venduto l'Atalanta. Quindi, volendo ricomporre la coppia degli Zapata in casa, non è più possibile.
Grazie.
Ecco, sì, l'ha venduto effettivamente. Cos'è? 20 milioni l'ha venduto. Quindi, comunque, l'ha venduto. No.
24,
scusi, giusta osservazione.
L'Atalanta ha fatto un colpo.
Tretta di Torreira fa 54. Tra.
Ecco. Però bisogna vedere chi pigliate, ovviamente, naturalmente. Presidente, c'è un mese di
Iancto, quello bravo.
Iancto, quello bravo, ok. Va bene.
Intanto se
allora, guarda, a parte gli scherzi, anche l'entrata ha fatto comunque un buon mercato. Sì. Iancto, secondo me, è un buon colpo.
No, in verità, un grande acquisto il Milan l'ha fatto quest'anno, come giustamente ci ricorda Sorbomba, cioè Bacca. Cioè Bacca torna al Milan quest'anno. Attacco Bacca Kalinic quest'anno nel Milan.
Oddio.
Leo, ecco.
Guarda, due.
Probabilmente.
Poi hanno tutte e due.
Probabilmente il dottor Bomba mi odierà per questo.
Sì, ma.
Però io ribadisco che secondo me, se Bacca ha voglia, non è una brutta soluzione.
Vabbè. Cioè... È come dire spararsi un piede, meglio che spararsi sulla tempia, grazie al cazzo, aggiungerei
sì,
anche.
Però Eric, cioè, bisogna tenere in considerazione la situazione in cui siamo adesso.
Vero,
capisci?
Verissimo, assolutamente vero.
Capiscilo, è meglio un giocatore preso per il culo da tutto il mondo o uno preso per il culo solo da milanisti?
Infatti, la seconda, effettivamente, pensandoci. Comunque, tornando... No, vabbè, la fortuna del Milan è che... Cioè, un altro con cui potrebbe far cassa il Milan in questo momento ce l'avrebbe, però... Se lo vendi, ti depotenzi la squadra del 30-40%, che è Cutrone. Perché comunque Cutrone è il migliore che hanno in questo momento.
Non si muove, è ancora troppo giovane. Un altro annetto lo fa.
No, però potenzialmente cassa ce la puoi fare volendo già con uno come Cutrone, secondo me.
La può fare cassa, perché per esempio Locatelli lo sta mandando al Sassuolo pregando che il Sassuolo paghi.
Ma Locatelli alla fine ha iniziato bene e poi si è un po' perso. Cioè, dopo il gol alla Juve... che tra l'altro è di 2 anni fa, credo, se non ricordo.
Sì, non mi ha mai convinto.
No, si è un po' perso effettivamente Locatelli, che è un peccato, è comunque un giocatore che potenziale ce l'aveva tantissimo.
No, se ci piglia 15 milioni ci può finanziare un acquisto di medio livello, quello che è quello che
quello
può
è vero. Quello è sicuramente vero. Quello
comunque
sicuramente
voglio,
vero.
Voglio farvi notare una cosa che mi ha fatto notare Fabio l'altro giorno.
Sì.
Cioè, noi abbiamo 3 portieri che sommati fanno 11 milioni di ingaggio.
Sì. Che sono Donnarumma 1, Donnarumma 2 che... e il terzo poi è Reina, giusto?
Che è una cosa assurda.
Anzi, in realtà ne avete 4 in questo momento, perché avete anche Plizzari, che è tornato dal preso. Poi verrà ceduto, però a oggi, 15 luglio, me ne ha 4 il portiere, comunque anche Plizzari. Beh, sembra quello anche la Juve ha 18 giocatori che puoi dare in prestito, perché comunque ne sono tornati tutti da... Vedi, Piazza, Kane, Mandragora, che poi vabbè, verrà probabilmente ceduto. Rogerio, tutti i giocatori che poi la Juve darà in giro come suo solito. Lo stesso Brignoli tecnicamente della Juventus, però verrà dato in prestito anche lui nuovamente.
Per Mandragola vogliono 20 milioni.
Rischiano anche di ottenerli, è quello il problema, perché comunque...
Mandragora, Eric, è già fatto.
Infatti.
Antonio,
commento tecnico. Locatelli è buono per vendere le becche allo stadio, qualunque cosa siano le becche. Ammetto di non...
Sono d'accordo col dottor Antonio.
Ti fai 12
Bomba.
Milioni, buttali via.
Bacca, parlando in linguaggio tecnico calcistico, litiga e sta sul cazzo tutta la squadra. Ecco, perfetto. Quindi diciamo che non è tanto se ha voglia lui, ma anche se gli altri hanno voglia di passargli il pallone, che è anche un, diciamo, una questione di cui tenere conto per quanto riguarda il giocatore.
Ce l'ho detto la Lazio, Bacca!
La Lazio, ecco, volevo parlare della Lazio combinazione, ringrazio l'intervento, perché comunque anche la Lazio, tutto sommato, non ha operato malissimo sul mercato in questo momento. È anche vero che mi dà la sensazione di essere una squadra che... Vuoi per, se vogliamo, limiti economici, vuoi anche per... non voglio dire limiti tecnici, perché è una parola sbagliata, però oggettivamente migliorarla tantissimo questa squadra, come fai alla fine, se non investi con le possibilità economiche che ha la Lazio, probabilmente?
cioè, allora, dovrebbe vendere
l'acquisto, cioè, l'acquisto grosso che ha fatto è Acerbi. Infatti, però, se, non se vendi Milinkovic Savic ti depotenzi, a meno che non sai comprare bene. E va detto che la Lazio negli ultimi anni
compra molto bene. 40 milioni con un giocatore solo li ha fatti su, eh.
Sì, l'unica... che è Felipe Anderson, allora, 31 più 6.
Anche spendere adesso.
L'unica squadra che si poteva permettere questa spesa era la Juve.
Sì.
Perché comunque all'estero non mi sembra che mi sia la fila per comprarlo. Mm.
E... solo che la Juve ha comprato Cristiano Ronaldo, quindi ormai la strada Milinkovic Savic.
Il problema è che adesso chi lo vende? Aspetta, non mi sembra che ci sia una fila fuori dalla porta della Lazio per Milinkovic Savic.
Sì. Però per dire,
sebbene sia un gran bel giocatore, sì,
oltretutto ha fatto un mondiale abbastanza mediocre.
Beh, come tutta la squadra,
esatto. Sì, no, però questo sicuramente non ha fatto alzare il prezzo.
Sì, quello sì.
Cioè, la Lazio ha preso Acerbi, che comunque secondo me gli migliora la difesa, perché comunque la Lazio effettivamente dietro qualche problemino ino lo aveva. Secondo me Acerbi gliela mette un pochettino a posto.
Scusami, aveva Andevrai prima, adesso tutto bene che si può volere.
Certo, per l'amor di Dio.
Quando giocava.
Sì, però sì, adesso faccio anche cattivo, ricordiamoci anche che Devrai è costato la qualificazione in Champions, con la roba che ha fatto l'ultima giornata, va anche detto questo.
Sì. Però effettivamente dai, Devrai
onestamente
è più forte di Acerbi, quello sicuramente.
Sì, esatto, fino a quel momento Devrai aveva fatto una partita
assolutamente.
Sfortuna, sì. È la sfortuna di essere al posto sbagliato al momento sbagliato.
Infatti.
Però
Acerbi però comunque secondo me è un buon ripiego. È un buon ripiego.
Di Devrai c'è poco dubbio, cioè nel senso comunque sicuramente è superiore ad Acerbi.
Diciamo che è singolare che uno come De Vrij parta via a zero praticamente, perché comunque l'ha preso a fine contratto l'Inter.
Lì secondo me dove l'Inter ha fatto un buon lavoro, cioè
a voglia se l'ha fatto.
Forse non l'ha fatto la Lazio.
È andato due giocatori in scadenza per tempo e ha anticipato così la concorrenza che poteva sicuramente arrivare per un De Vrij, per una Zamora, anche comunque un ottimo giocatore che probabilmente la Juve ha avuto meno spazio di quello che si pensava, anche perché essere dietro da Alexandro, che onestamente è un fenomeno per il nostro campionato.
Ma Alexandro è uno di quelli che vedo partendo invece da Juventus, quindi...
Alexandro mi spiacerebbe, non tanto per la Juve, me ne frega niente, cioè, nel senso, spiacerebbe proprio perché in un anno del genere secondo me lui quieto. Però c'è anche a dire una cosa: con Cancelo a destra ti puoi permettere Alexandro a sinistra? Perché comunque rischi di avere due difensori di spinta.
Beh, Alexandro difende.
Di copertura.
Cancelo per un cazzo, però Alexandro io l'ho visto.
Ok, però sono due difensori più di spinta che di copertura.
Sì.
Ci fanno una domanda interessante in chat, ci dicono: secondo voi chi sarà l'anti-Juve quest'anno? Premettendo che con Cristiano Ronaldo potenzialmente il gap tra la Juve e le altre rischia di aumentare anche... anche quest'anno. Io paradossalmente ti dico che vedo l'Inter anti-Juve quest'anno, più che il Napoli. Mm-hmm. Perché il Napoli, il Napoli alla fine è la stessa squadra dell'anno scorso, tranne Meret. Perché
allora, a me
vabbè, sì, volendo Fabian Ruiz, giustamente, sì. Giusto.
Il mio obiettivo da tifoso di quest'anno è arrivare più tranquilli alla Champions.
Cioè, secondo me voi potete arrivare tranquillamente secondi al campionato, quest'anno.
Ma sicuramente. Poi ripeto, se magari la Juve quest'anno deciderà di concentrarsi più sull'obiettivo Champions, magari lasciando indietro, che non è molto d'aiuto, però ci può anche stare, perché comunque lasciando leggerissimamente indietro il campionato, magari non dando il 100%, soprattutto sotto le partite Champions, è evidente che... perché comunque la Juve l'anno scorso ha fatto una grossa differenza essere fuori ad aprile, perché la Juve era una squadra sulle ginocchia l'anno scorso. E quindi se dovesse continuare di più rischia di essere ancora più impegnativo.
Sì.
Però come si dice, vediamo, cioè nel senso l'obiettivo mio di tifoso è arrivare con tranquillità alla Champions e stabilirmi per i prossimi anni, perché è una cosa che fa fatturato. Poi il resto ci sta pensando benissimo Suning, che ripeto, il lavoro che sta facendo sulle sponsorizzazioni, sui naming rights, è un lavoro assolutamente eccezionale, perché pensare a una squadra che ha aumentato il proprio valore nonostante sia tornata in Champions quest'anno è comunque una cosa molto positiva, e che addirittura si può permettere, e questa è una cosa che abbiamo detto poco, si è potuta permettere di ovviare alle richieste di Spalletti, cioè quella di non fare una tournée in Cina, magari spostando la fine stagione, e di non fare e di fare il ritiro ad Appiano, quindi rinunciando magari a qualche incasso, però è una società che sta talmente bene, che Suning è talmente risanato, che può permettersi anche di rinunciare a determinate cose per venire incontro al suo tecnico.
Va detto anche una cosa, contando che ormai ci sono amichevoli in giro per il mondo praticamente costantemente durante il ritiro estivo. Il ritiro per forza in una località come di montagna, cose di questo tipo, lascia un pochettino il tempo che trova alla fine.
No, ma poi diciamolo chiaramente.
Vedi, se guardi ormai il ritiro tipo... Cioè, vabbè, le ultime due che sono rimaste a fare il ritiro delle grandi, quantomeno, a fare il ritiro in località di montagna, che sono Napoli e la Roma, di fatto, perché comunque il Milan... La Juve lo fa da Torino già da diversi anni. L'Inter anche adesso, l'Inter comunque lo fa... Sì,
anche perché adesso avevano solo un paio di cose che dovevano adeguare per rendere una struttura a 360 gradi, l'hanno fatta, quindi l'Inter ci può stare benissimo.
Rimane al limite per l'Inter il problema stadio, quello, cioè nel senso trovare una soluzione per lo stadio.
Allora, adesso volevo dire, prima di lo stadio, dire che comunque il prestigio comunque dell'Inter, al di là del nome, è fatto anche che comunque nonostante questa cosa l'International Stadium è andato incontro, permettendo di giocare le sue partite in Europa, che è una cosa molto importante.
Sì.
Però un'altra cosa, cosa che dovevo dire? Sul discorso stadio, il problema è che l'Inter deve avere a che fare con l'interlocutore per lo stadio, che in questo momento è come si dice, è evanescente, perché non si sa neanche chi sia l'interlocutore. Parlo proprio del Milan, della dirigenza, nel senso, non si sa chi sia l'interlocutore, quindi difficile fare un piano a lungo termine se non sai chi è la tua controparte.
Intanto interrompo un attimo, abbiamo immagini in diretta da Parigi, direttamente dalla Gazzetta, perché i festeggiamenti credo che stiano prendendo una piega un po' esagerata, perché vedo della polizia, vedo dei fumogeni, vedo dei gruppi, diciamo, un pochettino sparsi. Deve essere successo qualcosa probabilmente a Parigi, magari niente di grave, però le telecamere adesso insistono su gruppi. Ecco, vedi che c'è la polizia, c'è praticamente si sono svuotati gli Champs-Élysées praticamente.
Allora, la Francia purtroppo.
Ambulanze, sì. Qualcosa probabilmente è successo, però.
No, la Francia.
Vai.
Sulla Francia c'è da dire che praticamente vivono nella psicosi di questa cosa qui, comunque è un paese ancora ferito.
Sì.
Cioè, paradossalmente, nonostante l'odio, tra virgolette, sportivo, però il popolo francese, probabilmente detto come popolo, se lo meritava proprio perché ha vissuto degli anni esattamente
non bellissimi, degli
anni in cui non sei neanche sicuro andarti a prendere un panino perché puoi trovarti un pazzo.
Esatto,
un pazzo che con un coltello che ti accoltella la gola. Quindi diciamo che ovviamente noi sportivamente è chiaro che
la Francia non è che stia particolarmente simpatica, però,
per il popolo francese direi che è una gioia,
esattamente. Stavo guardando, infatti pare che ci siano stati un po' di incidenti in giro per la Francia, quindi sì, mondiali Francia, incidenti a Parigi, cioè, violenze, incidenti un po' ovunque, sì, infatti,
è la stessa cosa di Torino,
esatto,
quando c'è stata la finale di Champions, basta una transenna che cade e parte subito la psicosi.
Peccato, perché
in Italia non è ancora successo niente e spero non succeda mai niente,
naturalmente.
In Francia figurati, cioè.
Va detto che c'era anche tanta gente sugli Champs-Élysées oggi, quindi diciamo, se c'è un pochettino di eccesso ci può anche stare, a patto che comunque non si esageri praticamente, che non succeda niente di brutto praticamente. Questa è la cosa naturalmente più importante. Tornando al mercato, a quello che è successo e quello che succederà praticamente. Per la Juve si parla di Marcelo, ci credo poco personalmente, però è anche vero che dopo Cristiano Ronaldo a sto punto può veramente succedere di tutto. È chiaro che i soldi non sono infiniti della Juventus.
Esatto, anche perché comunque se dai via Alexandre e prendi la cifra Marcelo, non è vero, Marcelo non ha giocatore, però Alexandre è un giocatore che, a differenza di Marcelo, comunque anche lui ha una certa età, Alexandre è un giocatore giovane, quindi può ancora migliorare il suo potenziale. Sì.
Tra l'altro, approfitto della presenza del presidente della Samp, Ferrero, che è in collegamento con noi, perché ci dicono di ringraziarla a nome di Padova per il prestito di Bonazzoli, che è andato a Padova.
E se te me paghi, io ti do tutto quello che vuoi.
Ah, ok, benissimo. Quindi,
nella busta ci vuole la roba verde per Pride, la roba bianca per Quagliarella. Va bene.
tornando al mercato, a quello che può succedere.
Intanto io mi sacco perché per...
Sì, a parte che tra poco finiamo, comunque.
Sì.
Non c'è molto
Il gabonetto preferito di La 7 Pro, buonanotte.
Buonanotte, Fabio. Ho già La 7Q già pronto per...
Sì. Il Napoli, diciamo prima del Napoli. Che...
Vabbè, buonanotte a
buonanotte,
tutti.
Buonanotte, buonanotte. Dicevo, parlavo del Napoli che... Personalmente non vedo come l'anti-Juve. È anche vero che comunque il Napoli ha operato bene in panchina, perché è vero che è andato via Sarri, però è arrivato Ancelotti, quindi diciamo che sono caduti abbastanza bene, direi. Buonasera, Presidente.
Più che altro...
Molto meglio.
Vai, Presidente, vai.
Vai.
Tanto io dico solo molto meglio.
Ecco, perché no, lei, più che altro... lei diciamo ha parlato bene di Sarri dopo l'abbandono. dopo la fine della relazione lavorativa
calcio italiano, ecco cos'era.
Cosa, scusi, non ho capito.
Calcio italiano, ecco cos'era.
Ho capito solo calcio italiano. Lei, come al solito,
no, ha detto il cancro del calcio
il
italiano.
Cancro del calcio italiano, addirittura. Non esagererei, Presidente. No. Capisco che a Napoli, dopo un po' di anni di buone prestazioni, ma trofei pochini, si punti un pochettino al risultatismo. Però insomma, diciamo che mettiamola così. Poteva
parlare
essere.
Il nostro caro amico, vada. Non voglio parlarne.
Quel caro amico chi sarebbe, di grazia, scusi?
Vista.
Non ho capito cosa intende. Vabbè, lasciamo perdere. Comunque, tornando a noi. No, Napoli, non so, cioè... È vero che parte da una base consolidata, però è anche vero che il gap delle altre sulla carta si è ridotto. Poi ovviamente dobbiamo vederlo in campo, su squadra, perché comunque l'anno scorso parlavano benissimo anche del Milan, che sarà potenziato tanto, e poi la classifica l'abbiamo vista a fine anno col Milan, che è arrivato a malapena in Europa League, poi è stato cacciato a calci nel sedere per altri motivi. Vediamo. In Italia il rischio effettivamente è che la Juve abbia... Con il colpo di Cristiano Ronaldo abbia ulteriormente aumentato il gap, che si era un pochettino ridotto lo scorso anno rispetto alle altre squadre. Però vediamo, naturalmente poi bisogna vederle in campo queste squadre, lo vedremo da metà agosto. Tra l'altro ricordiamo, visto che abbiamo parlato prima del discorso televisivo, che quest'anno le partite saranno trasmesse da Sky e da DAZN. DAZN manderà in onda tre partite, che sono sabato sera alle 20.30, domenica alle 12.30 e domenica una delle 3 alle 15. Sky manderà in onda invece tutte le altre. Quindi bisognerà, se volete vedere tutte, bisogna fare due abbonamenti. È vero che DAZN costa 10 euro al mese, però rispetto allo scorso anno, se uno era per esempio interessato solo alle partite della Juventus, si poteva fare o Sky o Premium e comunque le vedeva tutte, almeno di campionato. Quest'anno necessariamente bisogna fare due abbonamenti per vedere tutte le partite, che è un po' una rottura di scatole. È il difetto di avere due pay TV, praticamente due pay TV o comunque due offerte concorrenti. Vero è che DAZN
Di approccio che è proprio cambiato,
sì, cioè... perché il bando è stato venduto proprio per avere due operatori, esatto, per fasce orarie. È vero che Sky comunque avrà, cioè al contrario degli scorsi anni dove pagava il triplo rispetto a Mediaset e i match top andavano in onda su tutte e due, quest'anno i match top, almeno quello della domenica sera, andranno in onda solamente su Sky. Quindi da quel punto di vista, per la televisione in sé, è effettivamente un enorme vantaggio. Vediamo che succede. Vedremo anche ovviamente quale sarà l'offerta di DAZN, perché comunque non penso, cioè non ha senso fermarsi solo alla Serie A, tre partite peraltro su 10, e alla Serie B tutta, perché comunque... secondo me ci va qualcosa in più a livello di offerta. La Liga potrebbe essere un'ottima opzione, perché non penso che la Liga arriverà su Sky. Premier League invece...
Dateci la UFC.
tu sei fissato con la UFC, praticamente.
È come giusto che sia, Eric.
Vabbè, c'è sul Fight Pass, se la vuoi, la UFC. Cioè, ti devi comprare gli eventi a parte, però è lì, praticamente. Se tu vuoi vederti la UFC, ti fai il Fight Pass e ti vedi poi tutti gli eventi. Pagandoli per roba.
Sì, ma ce l'avevamo lì su Sky, bella
bella.
Vabbè,
ha chiuso il canale, cioè i canali chiudono, amico mio, non è che...
Sì, ma Non chiudi un canale, Eric, per aprire uno di golf, porca puttana.
Ma ti ho detto che il golf costa meno e occupa molte più ore di palinsesto. Quindi è molto più comodo. A parte che il canale del golf, se tu vai a vedere, c'è in tantissime pay TV mondiali. Quindi non vedo dove sia questo scandalo, francamente, del canale del golf. Se poi la vedi dal punto di vista televisivo, ha molto più senso un canale di golf che non un canale come Fox Sports, che comunque ha i suoi costi. È vero che ha una programmazione migliore, potenzialmente, perché ha molti più sport, però costa anche molto. Molto molto di più. Comunque vabbè,
vaffanculo golf.
Smettila, finiscila. Altre cose da dire sul mercato. Cosa non abbiamo coperto fino a questo momento di cose importanti avvenute sul
mercato? Ma cosa dici? Schifo, bene, male.
La Roma? La Roma non, ripeto, non mi sembra una brutta squadra la Roma quest'anno. La vedo, diciamo, la Roma ha delle scommesse alla fine, se andiamo a vedere. Non so se sei d'accordo, Opi, su questa cosa. Perché per dire, Kluivert sembra molto forte, però comunque parliamo di un giovane. E comunque parliamo di una scommessa, che non è detto che la vinci. E poi anche detto, se il potenziale ce l'hai, è tanto.
Partirà titolare.
Scusami?
Tra l'altro. Scusa? Non so neanche quanto partirà titolare, sinceramente. Perché se stiamo a vedere, secondo me, adesso ogni tanto confondo chi gioca a destra e chi gioca a sinistra.
Sì.
Però quest'anno Under, secondo me, giocherà veramente titolare più che l'anno scorso.
Sì.
Dall'altro lato non mi ricordo più se hai Perotti o il Sarawi, mi pare Perotti.
Allora, la Gazzetta, per quello che vale, dà un 4-3-3 in questo momento con Kluivert, Dzeko e Under come tre punte. E dietro Pastore, De Rossi e Cristante a centrocampo.
Non lo so, sinceramente. Poi hai comunque anche Schick, che forse quest'anno sarà l'anno buono, che riusciranno a scoprire se effettivamente è uno
se è buono o se riesce a stare in salute o meno.
Quelli che hanno comprato, a me quello che intriga di più è Pastore, perché comunque lo hanno pagato probabilmente il giusto e non è un giocatore vecchio.
24 l'hanno pagato, sì, mi sembra, con 7 milioni.
Per i prezzi che girano...
24.7. Scusami, 24 milioni e 7, vai.
Per i prezzi che girano, sostanzialmente è regalato, secondo me. Uh-huh. Poi però vedremo. E diciamo che giustamente ci sono parecchie scommesse. Di queste qui, quelle che mi intriga di più è Pastore. Uh-huh. Kluivert non mi dice molto.
Kluivert ha potenziale, perché comunque è un giocatore molto interessante, però ripeto, è una scommessa, perché comunque è un giocatore che viene catapultato in una realtà molto diversa dal campionato olandese, tutto rispetto al campionato italiano, che comunque è un tipo di campionato molto molto diverso, però effettivamente è un giocatore di cui si parla molto 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 bene, quindi...
E è andato una Nainggolan, quanto è bello Monchi,
buonasera Monchi, come sta?
Questo lo sapete voi più di me, che seguite magari i campionati esteri.
Sì.
Del difensore che hanno comprato, quello di colore che va a giocare con il
Marcano? No, Bianda dell'anno, no, non ho presente perché non guardo il campionato, non ho visto molto.
Pare che effettivamente sia un ottimo prospetto.
Non lo conosco, ammetto onestamente non lo conosco.
Giocava in Serie B francese.
Ha fatto sì. La Gazzetta, però poi da quello che ho letto un po' in giro pare che appunto... Sì, adesso è 2000, quindi c'ha neanche 18 anni,
sì.
Però dicono che abbia grandi potenzialità.
È anche vero che la Gazzetta nella formazione mette esterno destro difensivo Karsdorp, vediamo se sarà lui o se sarà Santon.
Lo stavo per dire, è un altro giocatore che bisogna scoprire.
Va scoperto perché ha giocato 20 minuti lo scorso anno, perché comunque
esatto,
era sempre rotto,
quindi... Bisogna ancora capire che giocatore sia, l'anno scorso non ha giocato mai.
Sì, esattamente. Però la Roma, ripeto, se le scommesse le vince, secondo me non è una brutta squadra.
No.
Diciamo che poi dipenderà molto anche dal sorteggio, però in Champions magari è difficile che ripeta l'annata impressionante dello scorso anno, però può capitare naturalmente, perché comunque può capitare tutto il contrario di tutto. Potenziare, è vero che ha perso Nainggolan, però comunque ha guadagnato Cristante, Pastore a centrocampo, Kluivert in attacco, tutto sommato non cadiamo male, però sulla carta,
però
sulla carta
è un rischio grosso anche secondo me.
Vero,
cioè,
è vero anche questo.
Essere uno di quei giocatori che rende bene solo con un allenatore che è quello che lo ha di fatto lanciato di Gasperini.
Ecco, parlando invece di altre squadre, approfittiamo della presenza del presidente del Torino per parlare del Toro, perché io leggerei la formazione del Torino a oggi, stando alla Gazzetta, che è Sirigu in porta, Izzo, Nkulu e Bremer in difesa, Ansaldi, Meite, Rincon, Baselli, De Silvestri centrocampo, Belotti e Iago i due d'attacco. Io chiederei un commento al presidente del Toro, se ci sta ascoltando.
Allora diamoci un contegno, sì. E parliamo di obiettivi seri. Il sesto posto è nostro.
Sesto posto addirittura?
Si va da qualche parte con questo posto.
In Europa League, sì, perché sì, le prime quattro vanno in Europa League a gironi, sì, perché le prime vanno, ne vanno tre e le prime due vanno...
Io non capisco il vostro essere suscettibili, perché abbiamo tre nazionali forti,
se io metto,
abbiamo...
Io, vai, vada, sì.
E abbiamo soprattutto il grande campione del mondiale, Meite, che è francese, quindi è forte.
In automatico. Cioè, adesso, giusto perché è campione del mondo, automaticamente...
Logica ineccepibile.
Esatto. Assolutamente.
No, lui è francese, quindi anche lui è campione del mondo.
Sì, esatto.
No, comunque ci sta che Lotti per il sesto posto. Cioè, io vedo Torino, Fiorentina e Atalanta per il sesto posto.
Sì, sì, sì.
Stavo guardando
le statistiche di Meite, le stavo cercando. Meite l'avete preso dal Cardiff, no? Non è quello.
È quello che giocava nel Monaco, cioè
sì, nel Monaco, giusto osservazione, ho sbagliato io. Poi. Vado a cercare le statistiche di Meite, perché volevo ammettere
che l'avevo davanti veramente poco. Sostanzialmente è un centrocampista che non segna niente,
ecco,
e che probabilmente farà tanta linea. Cioè, potrebbe essere un rincon con i piedi un po' più buoni.
Ammazza che paragone, praticamente.
E vabbè, ho fatto un paragone con un altro giocatore che è il Toro.
Per quello non le trovo le statistiche di Meite, non l'ha convocato in mondiale. Per quello che non le trovo le statistiche di Sueal.
Va bene,
vabbè, che c'entra? Cioè, è la logica di. Cioè, allora, anche come si chiama? Anche Ibrahimovic, allora, se la Svezia avesse vinto i mondiali, sarebbe stato campione del mondo. Non funziona così, mi permetta.
Allora, quando prenderemo l'Excelt, perché prenderemo l'Excelt a una grande cifra, questa squadra sarà da quinto posto.
Mm-hmm. Ah. Ok, perfetto. Va bene, vediamo un po'.
Tra l'altro mi è venuto in mente, perché oggi su Sportiva raccontavano che una squadra in Serie A, non mi chiedere quale, perché non me lo ricordo, fosse interessata a Bogé.
Anch'io lo stavo per Bogé chiedere.
Bogé è tornato in prestito, vediamo se adesso combina...
Non ha figlie, quindi è tutto a posto.
Vabbè, stavo cercando...
Perché il padre è senza lavoro, allora, quindi ha vinto Bogé.
Ci sono diverse offerte. Allora, una, cioè diverse squadre interessate. Una pare sia il Parma, che il 25 giugno, secondo la redazione di TV Parma, citando calciomercato.com, i crociati sarebbero interessati a Lucas Bogé, attaccato argentino del Torri, che ha giocato in Spagna nel Celta Vigo. Condizionato 13 presenze.
Hello!
Senza gol, tra l'altro. L'altra squadra, l'ultima notizia del 14 luglio, pare sia l'AEK Atene. E l'altra è il Frosinone, praticamente. Stanno duellando AEK Atene e Frosinone, fonte toro.it.
L'Empoli.
Sì?
Se andasse Krunic a Torino, perché a quanto pare Mazzarri vuole solo Krunic a centrocampo.
Pare che tra l'altro si sta trattando per il prestito in diritto di riscatto, quindi nessuna decisione definitiva per quanto
riguarda. Vinto lui. Il padre di quella stronza non ha più un lavoro, lui gioca ancora.
Ok, benissimo. Vabbè, no, Mihajlovic tra l'altro ha fatto un figurone quest'estate per quanto riguarda
è durato un giorno.
Dieci giorni credo che sia durato praticamente allo Sport in Lisbona. 9 giorni per essere 8-9 giorni, se non ricordo il giorno preciso. Comunque assunto il 18 giugno e il 26 esonerato, il 27 adesso quello che è. 27, sì, è stato esonerato il 27, quindi 9 giorni.
Perché si sono accorti che la figlia, a quanto pare, se si fidanza con il campione della squadra, lo mandano via, quindi meglio allontanarla.
meglio evitare, dice, dal tuo punto di vista, va bene. No, altre cose di mercato che abbiamo saltato, di cose particolarmente importanti, almeno oggi, diciamo. Avete qualcosa?
Semmai possiamo fare i complimenti a Inzaghi, che è arrivato in Serie A di nuovo.
Sì.
Milan me la segnerei.
Beh, ma dai, Gattuso non ha fatto male, dai, diciamo. Ovviamente facendo le nozze con i fichi secchi, va detto questo, il Milan. E quest'anno è la prova del no, perché Gattuso. Perché quest'anno... sarà, diciamo, sarà abbastanza.
Beh, però
un anno problematico.
L'ha fatta l'anno scorso, cioè se coi fichi secchi ieri l'anno scorso ha fatto miracoli, quest'anno rischia di doverlo fare di nuovo, se non di più.
Assolutamente, assolutamente, sono d'accordo.
Se il Milan non farà, come non potrà fare, un mercato decente, si troverà più o meno quello dell'anno scorso, se non qualcuno di meno ancora. Mm-hmm.
Nel frattempo però, le altre si sono mosse, però il problema è quello, cioè comunque le altre squadre si sono mosse abbastanza.
Sinceramente la situazione è che adesso il Milan, se c'è uno che effettivamente può, con i limiti che obiettivamente ha un allenatore incluso, possa riuscire a fare qualcosa proprio lui, cioè io non ci vedrei mai un allenatore a prendere questi quattro scalzacani che ci sono adesso,
anche perché non accetterebbe mai probabilmente.
No, ma anche venisse, ti faccio l'esempio che tra l'altro era stato sui giornali per un po' di tempo, cioè Ancelotti secondo me se la caverebbe peggio di Gattuso, perché non ci vuole un allenatore qui, ci vuole uno che gli faccia correre. Sì, ci vuole, ma non è anche un tiranno secondo me Gattuso, è uno che però li fa correre, fa correre prescindere dal fatto che il giocatore sia forte o meno. Mm-hmm. Però intanto corre.
Vediamo un po'.
Vogliamo chiudere, facciamo un augurio alla Spalle e a Canton.
Canton cosa dà in Coppa UEFA sto giro?
Adesso non esageriamo, direi. Allora, vediamo poi che
cosa. Dove il bagnino, eh? Il bagnino è libero, eh? Si è svincolato.
Allora,
il bagnino è G.
La Spalla ha comprato Milinkovic Savic, non quello della Lazio, naturalmente. Ha comprato Fares, Dickman, Katume, Valotti, Gomis, Viviani, poi mi si è rifacciata la pagina un secondo.
Via, ha preso tre del
Salamone e Gomis, cioè tutti quelli del Torino praticamente ha preso, cioè due in realtà ne ha presi, perché comunque ha preso Milinkovic Savic e Gomis, sì. Ha riscattato Salamone dal Cagliari, ha riscattato Viviani praticamente che aveva già l'anno scorso. Tant'è che l'unico cambiamento grosso in formazione, se vogliamo usare questa terminologia, è Fares a centrocampo, perché la formazione la vedo qui sulla Gazzetta dovrebbe essere molto molto simile, quantomeno quello
scorso anno. È andato via il bagnino, hanno risolto,
vabbè,
tutto.
Ha giocato 30 secondi lo scorso anno, quindi non è che sia che cambi moltissimo da quel punto di vista.
È pronto a tornare.
Comunque, sì, effettivamente io lo rivedevo accostato alla Spalla con tutto questo giro, però.
Ma chi, Borriello di nuovo?
Sì.
Comunque la formazione,
oh, Eric, dimmi. Vogliamo parlare del vero colpo dell'estate?
Okay, cioè, ed era in Cina.
Prince Boateng al Sassuolo.
Ma chi se ne frega?
No, è vero, scusa,
Vabbè, giusto perché c'è Matre in tribuna, quindi si fa la tribuna con le wax. Ma chi se ne frega? Aggiungerei anche, tutto sommato.
Stavo le veline, fossero Matre e Boateng direttamente.
Anche, non so come ha fatto Boateng all'Eintracht, visto che è l'ultima...
Ah, ha fatto bene, io l'ho visto, ha fatto discretamente.
Sassuolo vedo che ha preso Babacar quest'anno, quindi sarà Babacar, Berardi, Di Francesco.
Dov'è andato Babacar lì?
Alla Sassuolo.
Ancora, sì, ancora lì.
10 milioni anche l'hanno pagato, quindi non ha pagato due soldi, tra l'altro, aggiungerei. Comunque, Sassuolo è Consigli, Peluso, Goldaniga, Ferrari, Lirola in difesa, Duncan, Magnanelli e Boateng a centrocampo, Di Francesco, Babacar e Berardi in trio d'attacco, almeno oggi, poi ovviamente manca un mese a fine del calciomercato. Poi torneremo comunque sul calciomercato, faremo qualche altra trasmissione per parlare di mercato a seconda di come evolverà la situazione. Tra l'altro dobbiamo poi organizzarci per la prossima stagione, perché la situazione per quanto riguarda la nostra trasmissione è un pochettino problematica per la prossima stagione, per diversi motivi che in questo momento non possiamo dire, però qualcosa probabilmente ci sarà, ci si deve organizzare giusto dal punto di vista tecnico, mi pare che sia il
no però mi pare di aver capito che ci sono buone alternative o comunque buone,
sì, esatto,
buone opzioni sul tavolo.
Vediamo, faremo un'estate di brainstorming per quanto riguarda le idee per la prossima stagione.
Il campionato iniziando il 18 di agosto, mi pare.
18 agosto, sì, 18-19, sì.
Parte
abbastanza presto, sì, parte abbastanza prestino, diciamo, il campionato. Comunque, vabbè, qualcosa ci inventeremo. Per stasera direi che intanto possiamo finire, anche perché è mezzanotte praticamente, e abbiamo fatto 2 ore e mezza alla fine di chiacchiericcio su quello che è successo in quest'estate. Quindi, grazie all'avvocato Andrò Pezzo.
Grazie a voi.
Grazie a Leonardo Contini.
Grazie a voi, ci sentiamo domani sera per il post Extreme Rules.
Esatto, dalle 22. grazie a Dario Lilloni per i 2 minuti che ha fatto di diretta, grazie a Fabio De Nardi che ha fatto un pochettino di più, e grazie a Gianluca Rouge.
Sarri al Celtic.
Alla fine non abbiamo parlato molto di Sarri al Celtic. Cioè no, un po' ne abbiamo parlato.
Saltiamolo, salta, via, è lì, via, 60 milioni di Giorginio, a cazzo, via.
Tu come vedi il campionato inglese quest'anno? Cioè, chi lo vince il campionato? A parte il City, chi lo vince? Chi può far bene il campionato inglese?
Manchester, il City, ma...
Sì. Tu come pensi il Chelsea invece, come lo vedi in classifica quest'anno?
No, ma proprio dal campionato.
Stavo cercando la probabile formazione del Chelsea di quest'anno. Stavo...
No, non esiste! Non c'è la formazione. È sì. Giorginho e basta.
Ok, vabbè. Vediamo un po'. Chelsea lineup 2019. Vediamo se mi trova qualcosa. Eccoci qua. Qualcosa mi ha trovato.
Ma quindi
allora,
secondo te Hazard va veramente a Real? Non può giocare con Sarri.
L'ha appena detto. La società lo sa, allora, dove mandarmi, altrimenti...
Allora,
era una battuta. Sperando che volesse rimanere solo per giocare con Sarri.
Allora, mi dà questo 4-3-3 al momento, tenendo conto che è più basato anche su possibili acquisti, tipo Higuain, per esempio. Comunque, 4-3-3 mi dice Courtois, Azpilicueta, Christensen, Rudiger e Alonso in difesa, Kanté, Loftus-Cheek, Jorginho a centrocampo, Golovin, Hazard e Higuain il trio d'attacco.
Partiamo male, 2 non ci sono, 1 non è ancora arrivato, ecco. Va bene?
Questo
e qualcuno potrebbe partire.
Puscic era già titolare l'anno scorso.
Al Palace titolare, adesso sì, ritorna al Chelsea.
Ritorna al Chelsea,
sì, fa il titolare al Chelsea.
Vabbè. Ha giocato il mondiale quest'anno però.
Sì, ha visto anche qualche spezzone discreto, però.
Mm-hmm. Io? Mm-hmm.
Vediamo.
Sì, poi bisogna tenere conto... Kanté, che si parla, ci sono sirene del Barcellona su Kanté.
Kanté ha giocato veramente bene sto mondiale.
Sì.
Sì.
Ma se vai a vedere nella Francia hanno giocato un po' tutti bene, per dire, anche Pogba ha fatto un bellissimo mondiale secondo me.
Secondo me è migliore il terzino sinistro.
No, come si chiama? Pavard, no? Quello lì.
Mm-hmm. È stato fantastico, cioè.
Sì, va detto che Hazard ieri ha dichiarato potrebbe essere la volta di trovare qualcosa di diverso, quindi effettivamente potrebbe partire.
L'abbiamo detto già, cioè, si sa che sta puntando ad andare al Real. La mia provocazione è che volesse rimanere adesso che Sarri è arrivato. Cioè,
per il miserio, guarda, è già con le valigie pronte. Gli fa buonasera, salve, sono Hazard e ve ne vado, arrivederci. Sì.
Ah, è arrivato l'allenatore, benissimo.
Il fratello forte.
Vabbè, vedremo cosa succederà. I campionati iniziano. Vabbè, il nostro comincia il 18-19. Premier League credo la settimana prima, no? Adesso vado un attimo a cercare la schedule perché non me la ricordo. Sì, 10 agosto, la prima partita alle 9 di sera, Manchester United Leicester City. Poi il giorno dopo Newcastle Tottenham. Poi vabbè, via tutte le altre come al solito. Il nostro comincia invece la settimana dopo, il 18 e il 19. Tanto prima giornata pronti via Arsenal Manchester City in Inghilterra. Quindi comunque partita interessante, direi. Posticipo della domenica alle 17 ora italiana. Noi settimana dopo, dove il calendario sarà tra l'altro settimana prossima, se non ricordo male, sarà giovedì 26 sarà il sorteggio, diciamo, del calendario del campionato, e da lì poi cominceremo a già farci qualche idea. Niente, direi che possiamo fermarci per questa sera. Direi che possiamo chiudere qua per quanto riguarda la diretta di questa sera dei Pallonari, diretta speciale. Grazie ancora a tutti voi che ci avete ascoltato, e grazie ovviamente a chi è stato con noi in collegamento. E niente, ci sentiremo molto molto presto con qualcosa per quanto riguarda il calcio e anche magari qualcos'altro. Con il wrestling invece domani sera e martedì per il post Extreme Rules e per il post Monday Night Raw. Direi che possiamo tranquillamente finire qua. Grazie, buonanotte, alla prossima.
Ciao.
Questo programma è stato offerto da...
Ti prego, non rischiare. Vieni da noi a farlo cambiare, da specialisti e con rapidità. Frigoriferi da incasso, forni da incasso, piani di cottura e lavelli di tutti i colori, lavastoviglie da incasso. FBA di Bruno, Corso Potenza 183 Torino. Se hai un frigo che non funziona, vieni da noi a farlo cambiare.